puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Il mondo dietro di te, internet e i telefoni in un attimo non funzionano più. Dall'autore di Mr. Robot arriva un thriller con un grande cast e un enorme mistero. La chimera Alice Rohrwacher ci racconta attraverso il suo sguardo unico una storia piena di poesia su un gruppo di tombaroli del centro Italia. Il male non esiste, dal regista di Drive My Car arriva un'opera unica nel panorama cinematografico odierno che promette di annidarsi a lungo nelle menti e nei cuori degli spettatori. Thanksgiving, Eli Roth torna. Eli Roth torna al cinema con uno slasher divertente dal sapore moderno, ma dal retrogusto classico. Mafia Mamma, una statunitense qualunque si trova catapultata in Italia a rivestire il ruolo di boss della mafia in una scoppiettante commedia d'altri tempi. Ma che cazzo? Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler con tanta passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti amiche e amici, come avrete intuito io non sono Paolo Cellammare ma sono Enrico Tribuzio e finalmente mi sono impadronito dei mezzi di produzione del podcast, ma nonostante questo purtroppo in studio con me ci sono lo stesso tre agguerritissimi colleghi. E il primo è il toscano più famoso dopo Pietro Pacciani e il Vanni, dicono di lui che abbia devastato YouTube Italia una volta preso a cinghiate sulla testa un bambino di 3 anni che in pizzeria stava guardando sul tablet un video di Me contro te. È con noi l'uomo che non è stato mai presentato fino adesso, lo zar del podcast, Paolo Cellammarzio.
È da tanto che aspettavo questo momento.
Beh dai, come prima presentazione
sì,
non è male.
È vero, l'unico che non aspettava questo momento è il bambino che ho preso a cinghiate.
Hai preso a cinghiate sulla testa, benissimo. Io andrei
avanti
con il secondo ospite che è conosciuto come il mostro del giambellino, dicono di lui che dove passa non crescono più gli haters. Una volta una vecchietta gli ha chiesto di aiutarla ad attraversare la strada, ma lui l'ha buttata sotto un SUV perché ancora non aveva capito come funzionava il regolamento degli Oscar. È con noi il fondatore, direttore editoriale, padre padrone di Cinefax, Teo Yusundur.
Ma ciao, ma che presentazione meravigliosa.
È vero, sei un assassino seriale.
Esatto, un assassino di vecchiette, è fantastica bene, questa immagine.
Bene, bene. E poi abbiamo anche il terzo ospite, attenzione, ecco. È conosciuto come il boia del naviglio grande. Dicono di lui che gli piace regalare piacere agli animali di grossa cilindrata. Una volta a 6 anni gli hanno regalato un numero di Topolino, ma lui ha detto no grazie, io leggo solo il Corriere della Sera. È con noi il fotografo giramondo, viveur, tombeur de femme, rien ne va plus, les jeux sont faits, Pietro Barboni.
Ti prego, presentami sempre tu. Fai il mio agiografo, biografo.
Agiografo no, perché secondo me va a finire molto male. Moltissimo.
Quello dico. Io no, voglio che tu assuma il mio ruolo di presentatore forever. D'ora in poi. No.
Purtroppo non si può, perché sennò questo podcast diventa una baracconata senza.
Siamo già.
Non lo era già.
Questa è già la puntata più bella della settimana.
Della settimana, sicuramente. Beh, allora tutto bene, sì, tutto a posto.
Ah, tutto a porno. Ormai hai incanalato l'energia in quella direzione, quindi non se ne può fare.
No, incanaliamo l'energia in una cosa positiva, cioè un sito bellissimo che non è cinefax.it, ma è gli amici di cinefax.it, che è un sito dove... Io personalmente avrei chiamato Gli amici di merende di Cinefax, perché secondo me era un titolo molto più valido. Però diciamo Amici di Cinefax, ma è bellissimo perché al contrario del sito normale, qui Questo è un sito molto più democratico, perché voi vi iscrivete chiaramente pagando una cifra irrisoria e potete decidere voi di che cosa dobbiamo parlare. Secondo me è una grande opportunità che non viene data a molti. Non so se il nostro padre padrone ci vuole aggiungere delle cose riguardo questo fantastico sito.
No, direi che hai già detto tutto tu, quindi dirò, ma sì, dirò ai miei uomini questa sera di lasciarti in pace.
Ah, ok. Tra l'altro avete, per esempio, tra le varie ricompense, a seconda delle varie iscrizioni che vuoi fare, ci sono diverse cose, tra cui scegliere l'argomento della top 8. E è uscita una nuova top 8 che voi cari amici di Cinefax avete scelto, che è le 8 interpretazioni dimenticate di attori famosissimi.
Esattamente.
Questo titolo già è meraviglioso così, me l'andrò a leggere praticamente adesso. Mettiamo pausa, me la vado a leggere.
Ma ti dirò di più, a parte dirti la battuta con dicendo di più, c'è già il risultato della top 8 di dicembre, mese che tra l'altro sul sito ci vede abbastanza presi, perché c'è anche la top 8 di fine anno che incombe. Aia, dicembre è il mese delle top 8 di fine anno ed è il massacro
in generale. Tra l'altro, classifiche di fine anno,
essendo
in
aumentato, esatto, il numero di redattori, sarà un delirio.
Sì, si profila abbastanza un delirio e siamo già a metà mese, praticamente. Ottimo. Ma ci sarà comunque la top 8 votata dai nostri supporters e dalle nostre supporters, e per dicembre ha vinto 8 colori per 8 film. Ha stravinto il 57% delle preferenze su un sondaggio che ne prevede 4, quindi direi proprio, insomma,
ma
attenzione,
che vuol dire quali
ungheresi
che devono avere il colore nel titolo, tipo il miglio verde.
No, 8 colori che caratterizzano 8 film.
Bellissima come top 8.
Ma poi i titoli che stanno già scendendo sono molto fighi.
Sicuramente nel verde ci sarà Matrix, per esempio.
Ma non siamo mica
non
così.
Non è detto, non è così banale.
No, non è così. Il verde, tra l'altro, spoilero, che è già stato preso.
Si può dire o no?
Magari per chi ci ascolta,
lo
sì,
ce n'è uno, dai.
Abbiamo già 4 adesioni, adesso stanno accapigliando per decidere gli altri 4 film, ovviamente, e 4 colori. C'è Jacopo Gramegna che ha scelto il verde e parlerà di Tropical Malady.
Attenzione, quindi roba d'elite proprio.
No, perché c'è Sebastiano Miotti che ha preso il bianco per Funny Games.
Ah, certo.
Ma per il remake dello stesso Michael Haneke, regista del film del Funny Games del 97, ma ha scelto il film del 2007, perché dice che il bianco lì è ancora più evidente.
Quindi è una cosa di fotografia proprio.
Di fotografia, neanche di troppo di palette, ma è di qualcosa di più significativa. Non soltanto a livello visivo, ma proprio a livello di significato.
La mia domanda...
Matilde Biagioni ha preso il rosso e parlerà di Irreversible di Gaspar Noè. Quindi vedi che non è solo fotografia.
Però a questo punto
Emanuele Antolini ha preso il blu e parlerà di Hit.
Ok, quindi ne manca uno, sono tutti i colori. Come fai ad arrivare a 8? Cioè, io sono l'uomo qualunque, i colori sono 5. No?
Aspetta,
rosso,
già soltanto mettendo
rosso,
insieme
verde,
primari
blu,
e secondari
e
sono 6. Quindi che cazzo stai dicendo?
Ah, esistono anche quelli? Ma è incredibile. Esistono fino a 8 colori. Wow.
Quante cose si scoprono in questo modo?
Allora, arrivare a 8 è difficile, perché sapete, i colori sono 7, non sono 5, Paolo. Quindi già 8 è un casino.
Però avete barato, vedete se il bianco, esatto, e il nero. Sono colori, Pietro, il bianco e il nero?
Sì.
Che cosa dovrebbero essere, Paolo?
Il nero,
sassi?
Un film è a colore e il bianco
allora,
è nero.
Tecnicamente, no, vabbè, io stavo anche rispondendo seriamente a questa domanda. Mi rifiuto di andare avanti. Basta. No, però a proposito di Funny Games, forse non sapete che l'11 dicembre è uscito al cinema Funny Games,
yes,
quello del 97.
Quello proprio del 97, lui. Non quello che ha scelto Miotti per la sua top 8,
esatto,
ma il primo. Tra l'altro è uscito in queste ore un bellissimo articolo di Fabio Giagnacovo, che è una delle nostre 9 voci sul sito, che parla proprio di Funny Games.
Ah beh, allora...
E ne approfitto per ringraziare i tantissimi che sono andati invece a leggere, sorprendendomi tanto e molto positivamente, l'articolo sempre di Fabio dedicato a Salò, o le 120 giornate di Sodoma, che ha fatto il botto quel
tra
pezzo,
l'altro molto bene. Salò mi viene in mente, chissà chi sceglierà il colore marrone.
Esatto, non andiamo non, oltre,
esatto, non indaghiamo sul perché è associato il marrone a Salò di Pierpaolo Pasolini. Comunque l'11 dicembre esce anche la grande buffata, sì, 50 anni dalla prima uscita, capolavoro di Ferreri.
Che bello, che bello. E poi invece il 12 dicembre esce anche Viaggio a Tokyo di Yoshi, non lo riesco a dire, o di Ozum.
Che figo, è dal 53 che lo aspettavo.
Arriva un po' in ritardo, no, in realtà questo mese usciranno ben 11 film in sala di Ozu, che è una roba bestiale, perché sono i 60 anni dalla morte, nonché i 120 dalla nascita. Cioè questa ma, cosa strana,
ma
sì,
si continua a calcolare anche dopo.
Che lui è nato il 12 dicembre 1903, è morto il 12 dicembre 1963.
Ma non è possibile.
Esatto, a 60 anni.
Ma l'ha fatto apposta.
E oggi sono 60 anni da quando è scomparso, quindi questa data strana per ricordarlo. E guarda un po', Marco Lovisato, che abbiamo avuto ospite settimana scorsa, ha fatto una monografia su Ozu sul sito, che secondo me è da applausi.
Quando Enrico ha chiesto se l'ha fatto apposta, considerando il fatto che è giapponese, potrebbe anche essere.
Infatti per
beh, anche Proietti è morto il 2 novembre del suo 80° compleanno.
È vero,
lui non l'ha fatto apposta, però. Chissà, magari però, invece non l'ha fatto apposta Ozu. Sì.
Chi lo sa, magari gli piaceva la cultura giapponese e l'ha fatto apposta Proietti. No?
Invece il 14 dicembre esce il Devasto.
Il Devasto, siamo
chi è il Devasto?
Ci tombiamo nel cinema e rimaniamo lì una settimana a vedere tutti gli spettacoli, perché esce Adagio di Sollima, esatto. Film nuovo di Sollima,
portato a Venezia.
Esce Ferrari di Michael Mann, che tutti stiamo aspettando. Poi esce Il Faraone, Il Selvaggio e La Principessa.
Ah, quindi sono tre film?
No, è uno in tre però.
Ah, ok. Tre per uno.
È Triple Bill.
Esatto, di Ocelot, l'autore di Kirikou e la strega Carabà, per dirvi un titolo che magari avete visto. Con quel tipo di tecnica di animazione che secondo me
bellissimo.
È meraviglioso.
Ocelot, Revolver Ocelot?
No, non Revolver Ocelot.
Ocelot è un felino, tra l'altro.
Sì.
Poi esce Il Maestro Giardiniere di Paul Schrader. Esattamente. Che è sempre un bel attenzione vedere Paul Schrader.
Con una gran Sigourney Weaver, a quanto mi hanno detto.
Questo vediamo, forse siamo in zona Oscar, chi lo sa.
No, so già, è troppo tardi. Si stanno già definendo con i Golden Globe. Poi
Già scorrendo. E poi ovviamente esce Wonka con il nostro amato Ratto preferito come nel ruolo del protagonista.
Perché Ratto?
Perché assomiglia un po' a Ratatouille.
Gli voglio bene a Timmy.
A Ratatouille?
Sì, c'ha qualcosa di... no?
E esce Wonka, che tra l'altro sembra che, cioè, prime critiche entusiaste.
Minchia.
Un botto di botteghino, cioè, negli Stati Uniti sì, il regista è Paul King, che come abbiamo detto è quello dei due Paddington, quindi
tanta roba.
Io sono molto curioso.
Bene, bene, molto bene.
Bene.
Poi a questo punto è il momento in cui dovremmo leggere i commenti degli utenti Spotify.
Quindi passa al despota, che solo lui detiene le password. Visto che è una puntata presentata da Enrico, mi sento che è la puntata giusta per muovere
una critica
alla direzione, in questo caso del podcast.
Beh, se ti chiamano Teo Cuor di Leone, allora
assolutamente, perché Paolo non mi dà la possibilità di gestire la community di Spotify.
Ma non sono io
quindi ogni tanto si vedono delle cose che dico, Paolo, ma perché?
Balbo ci chiede, a gran voce ci chiede Balbo uno spoiler special su The Boys. Assolutamente sì, dice lui, perché noi l'avevamo proposto.
Mi piace, dice lui, non stavo leggendo. Pensavo fosse la tua risposta.
Sì, la nuova stagione di The Boys secondo me meriterebbe uno spoiler special. Poi vediamo, Elisa Ellie Manzoni dice: ho visto From e me ne sono innamorata.
Grande,
anche
Lisa.
Se non mi sono iscritta alla pagina dei fans.
Ok. Quello è un retaggio di Lost, di quando ci si scriveva nei forum e si parlava con la gente del mondo facendo le varie teorie. E un saluto a chiunque tra di voi ha vissuto l'epoca di internet ai tempi della teoria della penna. Chissà, sa.
Io so.
Tu sai? La teoria della penna di Lost?
Certo, eravamo nei forum lì.
Io ho vissuto internet, ma non ho vissuto Lost, quindi non posso sapere.
C'è la cara ascoltatrice Traveling VLU che dice: non so se io abbia la personalità dello spettatore dello spessore della carta velina, o siete voi davvero bravi, probabilissimo, però dopo ogni vostra puntata mi guarderei tutto ciò di cui parlate, maledetti.
Grazie.
Fabrizio Calissi dice: 6588 minuti di ascolto, ormai non riesco più a stare senza di voi, mitici ragazzi, vi ho scoperto un anno fa esatto, e che dire, vi si vuole un gran bene. Grazie,
grazie,
quindi, ragazzi.
Fabrizio.
Mentre abbiamo due ascoltatori che parlano di True Detective, e c'è Ilaria Erba che dice: finalmente un fan della seconda stagione di True Detective, quindi anche lei probabilmente insomma le è piaciuta.
Anch'io sono fan della seconda stagione.
Vedi, siete in tre,
c'è sempre
effettivamente siamo pochi,
un po' di più
nel
però,
mondo,
no, vabbè, in questa situazione
era
esagerare.
Bella tesa, era bella noir vero, hard boiled, sì, ignorante,
sì. Era tesa come la pancetta tesa.
Esatto.
Andrea Vergari ci scrive: nel trailer di True Detective si vede più volte il simbolo a spirale della setta della prima stagione. In più Rust raccontava di aver passato molto tempo in Alaska con suo padre.
Questo
hai visto mai?
L'avevo rimossa sta cosa dell'Alaska. Attenzione, la spirale è evidente.
Una persona che ha visto poco la prima stagione di True Detective si
e
ricorda.
Quindi bene, grazie di averci scritto. Continueremo a leggere sempre i vostri commenti, continuate a mandarcene.
Li continuerà a leggere Paolo, perché lui che detiene le chiavi.
Sì, no, lui ha il potere assoluto su questa cosa.
Allora,
io assolutamente voglio entrare in sciopero.
Voglio
uno sciopero.
Devo spiegare una cosa ai nostri ascoltatori: se non vedete apparire subito i commenti sotto la puntata, è perché Spotify ha un sistema di approvazione, quindi i commenti finché non vengono manualmente approvati non appaiono, e non sempre siamo tipo lì ogni giorno ad approvarli, quindi dopo qualche giorno vengono attivati, no? E appaiono, quindi non vi preoccupate.
Esatto.
Noi li leggiamo tutti.
Se scrivete insulti e bestemmie, sappiate che verrete filtrati.
No, io approvo anche quello. Poi te mi fa: ma perché hai provato questo qui? Che... perché, scusa, gli insulti hanno il loro perché.
Ma infatti mi trovi assolutamente d'accordo, e mi trovi anche da... Che cos'è questo? Che cosa sta succedendo?
È partito qualcosa.
Sta parte... Teo, chiudi Pornhub, per favore.
No, non è, devo lanciare un video però.
No, invece proprio parlando di Spotify.
A proposito di Spotify e dei commenti, devo anche ringraziare tutti quelli che stanno commentando sotto lo spoiler special con Daniele Massaccesi su Il primo operatore di Napoleon.
Esatto.
E l'intervista, perché continuano a farmi un sacco di complimenti, perché l'intervista l'avevo fatta io, mi fa molto piacere, speriamo di replicare nell'anno nuovo con tanti altri personaggi e magari qualche intervista anche con Teo,
e di fare anche un po' di tecnicismo becero, che ci piace tanto.
Sì, assolutamente.
Poi c'è questa rubrica che io non ho mai conosciuto, che si chiama L'angolo del botteghino.
No,
non c'è.
Attenzione,
questa rubrica è stata tagliata.
Non si chiama propriamente così.
No. Si chiama
L'angolino del botteghino.
Guarda, sono contento che me la sono persa fino adesso questa rubrica. Non so, così
a naso sei felice di averla persa.
Esatto. Ovviamente il protagonista il film protagonista di questo Angolino del botteghino non poteva non essere C'è ancora domani, il film di Paola Cortellesi, che è il film che addirittura sta scalzando i cinepanettoni dalle classifiche italiane di tutti i tempi.
Esatto. E non solo, perché è ormai, con la proiezione fino all'11 dicembre, vi do le cifre, è il film che è in questo momento a poco meno di 50.000 spettatori dal sorpassare le presenze di Barbie, che
insomma è un bel risultato.
4.400.000, il film di Cortellesi è 4.300.000,
con probabilmente un centesimo del budget di Barbie, tra l'altro.
Guarda, siamo magari un centesimo, no, ma insomma, forse
un ventesimo.
Molto, molto bene.
E poi parliamo anche del botteghino di Wonka, come dicevi prima, che sta sbancando negli Stati Uniti.
Ma allora, sì, tra l'altro sembra che sia una cosa abbastanza. Si dice? Non è che se lo aspettassero così tanto.
Questo Ratto Chalamet fa proprio come esce un film suo, tutti lo vanno a vedere, tranne forse Bones and All, che ha visto solo Pietro Baroni.
Non è vero, anche io l'ho visto e mi è piaciuto.
Bene, bene. No, no, io non ho fatto commenti sulla qualità del film, figuriamoci.
Tra l'altro io non mi ricordo bene qual è la sinossi di questo Wonka, è un remake o è un
Esatto, è una storia che racconta di come Willy Wonka sia diventato Willy Wonka fondamentalmente.
Ok.
Interpretato da Timothée Chalamet.
Ed è un musical sequel.
Sì.
Ma bene, io a questo punto direi che i tempi sono maturi per andare alle news.
Attenzione!
Qual era la sigla delle news? C'è sempre stata.
Sì, le news.
Non c'è.
Ah, beh, meglio, direi di meglio. Purtroppo apriamo, come solito, saremo noi che portiamo sfiga, non lo so, ma apriamo con un addio e questa volta l'addio è a un grandissimo, cioè Ryan O'Neill.
Esatto,
l'attore che noi tanto amiamo per Barry Lyndon.
Barry.
Che tra l'altro, allora,
infatti volevo aprire questa cosa, per me è inevitabilmente Barry.
Sì. Ma io ho letto
però c'è un'intera generazione per la quale è la... Oddio, mi viene in mente il nome adesso, di Love Story.
Ah, è vero, sì, no,
perché lui ha effettivamente due film clamorosi da due certi punti di vista.
A livello di
botteghiname. Poi c'è anche Paper Moon, che secondo me è sempre da recuperare.
Love Story è del 70.
Sì.
E Berlino è del 75. No, perché tu hai detto c'è una generazione, pensavo che fosse più distante.
No, dico c'è una generazione di spettatori, una tipologia di spettatori.
Mm-hmm.
Per i quali
una
categoria sì, è stato epocale.
Ma ha fatto senso quando mi è capitato davanti su internet un articolo, diceva è morto Ryan O'Neill, l'attore di, e citavano tre film, adesso non mi ricordo quali.
Paper
e tra
Moon,
questi,
sicuramente,
tra questi non c'era Barry Lyndon.
Non è vero, non è vero.
Sì, no, e poi ho detto ma come è, Maghi?
Che tra l'altro io non
l'hai mai
commento,
visto?
No, in un commento, in un post credo di Teo su Cinefax è stato citato Barry Lyndon come un film che di Kubrick viene abbastanza dimenticato. Personalmente è uno dei miei preferiti, anzi forse è difficile trovare uno preferito di Kubrick, però è veramente straordinario, lungo ma non annoia. Io che non amo tanto i film lunghi,
infatti ci stavo pensando prima di iniziare la puntata, io ancora non sono sicuro, ci devo pensare bene, ma forse lo preferisco anche a 2001 Odissea nello spazio.
È bellissimo,
ogni volta che inizia dico vabbè mo mi vedo l'inizio, invece
no,
poi sparo
tutte
le tre ore e mezza.
Assolutamente è inevitabile, ma prende dei film inevitabili,
non è possibile. Quindi io penso che ci abbia la fama di film diciamo da cinefilo, però secondo me anche chi non è cinefilo dovrebbe vedere questo film perché è una bellezza.
Che tra l'altro
trepitosa.
Su Barry Lyndon, purtroppo nella sua sfortuna, cioè, diciamo così, si porta dietro il discorso tecnico della fotografia,
film
fatto solo con le luci delle candele, quindi una lente fatta fare apposta, ok, tutto vero, ma se non ci fosse...
Ci sono un paio di...
Cosa?
Ci sono due o tre immagini, situazioni dove comunque una lucetta artificiale non usata,
okay.
Non è proprio al 100%,
okay.
Però sicuramente, indubbiamente, c'è la questione dell'obiettivo fatto modificare dagli telescopi NASA, cioè
e
0,7
il film diaframma. Non è solo da vedere per questa cosa, perché viene ricordato viene ricordato per questo, quando in realtà è un film che va bene,
cioè,
per questo
è il racconto di un uomo che veramente di un uomo e il suo destino che continua a costruirsi da solo, e secondo me Ryan O'Neill è una roba strepitosa, cioè,
sì, no, ma non c'è una vera e propria cioè la vita di quest'uomo,
sì.
Però non c'è una vera e propria trama, cioè tu segui la vita di quest'uomo e arrivi alla fine del film e dici no, ma io voglio vedere ancora, fammelo rivedere da capo o fammi vedere da prima, da quando era bambino, però girato così, chiaramente
con una Marisa Berenson straordinaria, okay. Statuaria e fantastica.
No, ma non, cioè un film perfetto.
Ma invece, parlando di Ryan O'Neill, io per differenziarmi, vi consiglio di recuperare Paper Moon, Luna di carta,
bravo.
Di Peter Bogdanovich.
Sì.
Guardatelo e pensate a Ryan.
E questo è assolutamente ancora più misconosciuto rispetto a Barry Lyndon,
sì.
No, Paper Moon,
e merita altrettanto,
sì. Tra l'altro, e chiudo perché girava in questa settimana, insomma, che poraccio ci ha lasciato, tipo su Twitter hanno messo un frame di Barry Lyndon e c'erano tutti la gente di 20 anni che è impazzita perché ma com'è possibile fare, cioè, ma questo sembra un quadro, come è possibile?
Che frame avevano messo?
È uno di quelli dove c'era la composizione, dove stavano tutti.
Dove c'è lui che dà le spalle alla finestra, totalmente da lato.
Esatto,
laterale.
Che stanno tutti con la luce che entra dalla finestra. Ma com'è ma è normale che c'hai 20 anni, impazzisci, perché la fotografia della roba di adesso fa tutta cagare praticamente.
Ale. Non esagerare,
no, beh, il 90% sì, dai. È tutto.
Vabbè, ma neanche nel 75 erano tutti come Stanley Kubrick e Barry Lyndon.
No,
cioè,
certo,
non esageriamo.
Però era più facile trovare della roba fatta con una fotografia perfetta.
Ma sai che io questa cosa continuo a dire che secondo me è un falso mito, nel senso.
No, a me
in
piace
ogni decennio si è fatto roba che insomma diversamente meritevole.
Ma certo, non era tutto bello.
Però poi
chiaro.
Sparisce dai ricordi, sparisce dalla storia del cinema, sparisce dai film chiacchierati eccetera, e ce le dimentichiamo e rimangono le cose belle. Beh, ma un po' tutti i decenni ce li hanno, comunque, magari ci sono decenni che ne hanno meno.
Sì, però qua è la concentrazione però, è più alta.
No, diciamo che di questo non sono convinto.
Ragazzi,
invece,
vi ricordo
anzi,
però, ricordo
c'era, era l'epoca, cioè se mi parliamo di metà anni 70 girava chiunque con una cinepresa 16 mm.
Oh, io
c'era tanta roba.
Vi ricordo che nel 75 è stato, cioè, il grande Mariano Laurenti ha fatto Il vizio di famiglia, film erotico italiano con una fotografia incredibile.
Cosa sta succedendo?
Andiamo avanti. Sono uscite le nomination dei Golden Globes.
Ma aspetta, era un rumore in cuffia.
Sono uscite le nomination del Golden Globe, attenzione,
esatto.
E quindi qua già si comincia a fare della pre-strategia in vista degli Oscar, probabilmente.
Beh, sì, ma non solo, nel senso, ci sono stati anche gli European Film Awards, dove Anatomia di una caduta ha fatto il figurone spettacolare, come secondo me è giusto che faccia, perché finalmente poi...
Io ancora non sono riuscito a vedere.
Mamma mia, una meraviglia, me l'ero perso a Cannes, l'ho recuperato, una meraviglia. E anche ai Globe ha detto la sua, perché è... candidato come miglior film drammatico assieme a Killers of the Flower Moon,
ovviamente
Maestro, Oppenheimer, Past Lives,
Bugs Life,
no,
non ho capito.
Arrivano un po' in ritardo. Past Lives,
Past Life
di Celine Song, e poi La zona di interesse, che io continuo a chiamare col titolo
The Zone of Interest.
Esatto.
Quando è che esce?
Esce a gennaio da noi.
Non
il
vedo
mio
l'ora.
Film preferito di Cannes e uno dei miei film preferiti in assoluto di quest'anno.
Chi è la regia?
Di Jonathan Glazer.
Ah, attenzione.
Domanda: tuo film preferito di Cannes che hai visto a Cannes, ma poi hai visto anche Anatomia di una caduta, tra i due chi sceglieresti?
No, la zona di interesse.
Ah,
attenzione.
Tu avresti fatto vincere questo invece che Anatomia di una caduta.
Allora, si è preso comunque il Grand Prix, quindi. Nel senso, è uno di quei premi in cui
non,
dice, non ti abbiamo dato la palma, ma insomma,
prenditi le tue responsabilità. Vogliamo il nome.
Che cosa? No, io assolutamente The Zone of Interest. Però
cioè, è come dire se vuoi più bene a mamma o papà.
Sì, diciamo, sono due film molto diversi. Ecco, Anatomia di una caduta va in una direzione che è quella molto più dell'umano. La zona di interesse racconta e rappresenta e mostra una cosa in un modo che è un po' più difficile da digerire, secondo me. Però glacialmente meraviglioso.
Li vedremo entrambi.
Mentre miglior film comico musical, diciamo almeno questi, dai.
Ah, sì.
Sono andati Air. L'avete visto?
Quello della marchetta.
Quello
delle
Jordan.
Ah, sì.
Ok. Classico che io non è che sono
brand
pazzi.
Movie,
no, okay.
È un musical, no?
No.
Okay. No, è una pubblicità
con
di
Ben Affleck,
ore,
Matt Damon.
Fa ridere.
American Fiction,
non lo conosco.
Neanche io, scusate. Barbie. The Holdovers, che anche questo devo andare a colmare un attimo di ignoranza, perché ne parlano molto bene. Poi May December con Julianne Moore e Natalie Portman,
che dicono sia valido,
che hanno portato a Venezia. E Povere creature, che è il film di Emma Stone, che sembra essere veramente uno dei film dell'anno.
Lanciatissimo. Bene.
Poi la cosa, secondo me, da notare, a parte i registi che sono quelli che ci si aspettava, cioè Bradley Cooper, Greta Gerwig, Yorgos Lanthimos, Christopher Nolan, Martin Scorsese e Celine Song, c'è anche il miglior risultato al botteghino.
È un nuovo premio hanno istituito.
C'è un Globe.
Sì.
Miglior risultato al box office.
Ma che Che vuol dire?
Tra l'altro
non ci sono candidature, scusami.
Tra l'altro hanno copiato i David di Donatello, perché hanno fatto perché qualche anno fa hanno fatto un premio per il film che ha incassato di più ai David di Donatello.
Era il premio di consolazione per Gabriele Muccino.
Esatto.
Possiamo dirlo, tanto questo podcast non lo ascolta nessuno. Ciao Gabriele.
La
cosa assurda è che infatti ci sono dei film candidati al Golden Globe che, con tutto il rispetto, però a parte che hanno fatto 8 nomination, così giusto per fare,
ma poi cosa vuol dire
fare
le nomination?
C'è anche
su...
il film del concerto di Taylor Swift di Eras Tour, che ha effettivamente incassato un botto, è stato anche intelligente come distribuzione, esatto, perché si è messo d'accordo direttamente con le sale.
Esatto. Sì, però ragazzi, parliamoci chiaro.
Probabilmente vincerà anche, perché
parliamoci,
una scena.
Parliamoci chiaro, ma come fa ad esserci, cioè la classifica è già data. Come fa a esserci delle candidature o delle nomination sul botteghino?
Perché a me mi sta più simpatico quello che è arrivato terzo, va bene. Ha guadagnato o meno, che cazzo vuol dire? Che non è bello?
Facciamo un po' di sano nepotismo all'italiana anche in America, che cazzo.
Bene. Da notare, e chiudiamo la parentesi Golden Globe 2024, che come miglior film straniero c'è L'anatomia di una caduta, ma guarda un po', Foglie al vento, il nuovo di Kaurismäki, che tra po' esce e vedrete la recensione di Emanuele Antolini, che si è già prenotata. Io Capitano di Matteo Garrone.
Ah, attenzione.
Perché Io Capitano?
E non il film della Cortellesi?
Ancora questa cosa. Perché non rientra nei termini. E adesso arriviamo all'altra news. Comunque c'è anche Past Lives, La società della neve, che è quello di cui abbiamo discusso il trailer, che rappresenta la Spagna, e La zona di interesse, che ovviamente è British. Ma questa cosa ci dà l'assist per andare all'altra news, che non è proprio una news.
Cioè?
Nel senso che...
È una sorta di news angolo del tecnicismo becero, no, legato al cinema.
No, alle regole.
Sì, alle regole.
Allora, insomma...
Regolamento!
Dato il regolamentone!
Il regolamentone!
Dato che il successo del film di Paola Cortellesi sta facendo discutere la chiunque, e se posso... È una figata, anche perché era da tanto che non si parlava così positivamente da parte di così tante persone di un film italiano di un certo tipo, al di là dei detrattori, ma quelli ci sono sempre.
Io sono un detrattore.
È venuta fuori da tante ormai settimane la domanda: ma andrà agli Oscar? Non andrà agli Oscar? Come fa di qua? È da presentare agli Oscar? Perché non hanno preso quei... Allora,
perché è uscito un po' tardino.
No, esatto. Bisogna dare all'Academy la proposta per il miglior film internazionale entro il 1 ottobre dell'anno, che è chiaramente prima degli Oscar, che saranno a marzo del prossimo anno. E l'Anica aveva un tot di titoli, diciamo, in shortlist, tra cui c'era anche il film di Paola Cortellesi. Ma c'era anche Io Capitano di Matteo Garrone. E hanno scelto quello. Il film poi di Paolo Cortellesi è uscito, ha fatto un botto incredibile, ma per quest'anno il nostro candidato all'Academy, e bisogna vedere poi se entrerà nella cinquina, già il 21 dicembre comunicano le shortlist, quindi già vedremo se è, diciamo, passato le nomination, le eliminatorie.
La fase a gironi.
Esatto, la fase a gironi. E per quanto riguarda le regole di questo Oscar, l'Academy dice che il film presentato come miglior film internazionale deve essere uscito nel paese d'origine non prima del 1 dicembre, in questo caso del 2022, esatto, e non dopo il... Aspetta, ve l'ho anche scritto in privato.
Ottobre,
adesso,
31 ottobre mi pare, no?
31 ottobre. Mm.
23.
E niente, quindi non possiamo presentarlo per gli Oscar 2025, quindi Paolo Cortellesi, basta, è andata
così.
È fine?
Io penso che si possa asciugare le sue lacrime con i soldi che ha incassato questo film, diremmo, se non è candidato all'Oscar, pazienza.
Sta accumulando altri record, diciamo, rimarrà nella storia
allora,
per
altri
motivi.
Non prima del 1 dicembre e non dopo il 31 ottobre, chiaramente dell'anno dopo.
Certo.
E quindi basta.
Quindi c'è un mese di buio, è come l'angolo dello specchietto. Beh, dove non lo vedi, no?
Il, esatto, come si chiama? L'angolo cieco.
L'angolo cieco dello specchietto della macchina. Quel novembre è un mese dove non... Se vuoi vincere gli Oscar non lo farò uscire a novembre.
Esatto.
Okay, vabbè.
Quello proprio fuori discussione.
Ok.
A novembre
bene,
facciamo
bene
uscire
a
Pio e Amedeo e Chico Zanon. Bene, ma c'è una news succulenta che io sono curioso di scoprire perché leggo solo il titolo ma non la conosco e sono curioso di sapere.
Anch'io.
Zack Snyder che spiega come decide quali scene girare al rallentatore. Io mi sono sempre immaginato che c'è tipo un bambino di 3 anni con un bussolotto bendato e sceglie un numero e lui a seconda di quel numero poi gira la scena al rallentatore come è numerata sulla sceneggiatura.
Io invece pensavo che le girasse tutte e poi dopo le velocizza.
Sì, infatti è un bambino che c'ha il gomito del tennista perché ne estrae un sacco.
Allora ragazzi, è uscita una come si dice?
Dichiarazione, un'intervista.
Un'intervista.
Ma chi è che intervista? Chi è che... Perché devi intervistare
Zack Snyder?
È uscita una intervista a Zack Snyder dove lui racconta le sue tecniche per riprendere al rallentatore. E l'intervista io ve la posso riassumere in questo modo. Nel senso che lui all'inizio dice che il suo uso della slow motion nei film non è un qualcosa che aggiunge in post solo per il gusto di farlo. Perché è intuitivo. Lui in quel momento decide: ok, questa sarà una scena che poi vedremo al rallentatore.
Ok.
Quindi a cazzo di cane, perché...
No, nel senso, ok, cioè, però nel senso l'alternativa qual è? Quella, girarla a cazzo di cane. Ok, mi stai dicendo che non lo fai a cazzo di cane. Ok, meno male.
Ok.
Poi a un certo punto ti dice che in passato, quando ancora non c'erano le camere che giravano tutti i frame che voleva lui, faceva recitare gli attori più lentamente.
Grande.
Che idolo.
Che
è come lo facevamo noi quando eravamo piccoli.
Esatto, che ti muovi sei...
È l'angolo del tecnicismo snyderiano.
Che avremmo evitato.
Ma il colpo di scena finale, e vi invito veramente ad andare a leggere questa cosa, è appunto il colpo di scena finale. È che a un certo punto, mentre racconta poi come gira il set, le cose eccetera, lui dice che comunque sul set lui le gira tutte ad alta velocità.
Allora avevo ragione. Avevo ragione.
E poi decide in seguito se rallentarle oppure
che
no.
Meraviglia.
Perché sai, se magari ci ripensa dopo e quelle le ha girate non in slow-mo, non può rallentare perché la qualità ne risente. Quindi tanto vale che giro tutto.
Io...
E allora che cazzo mi hai detto prima che su set allora decidi quale fare e quali no?
No,
se poi
nel senso
tutto così
che lui ha una vaga idea, però nel dubbio porta a casa tutto. Ma sai che ci avevo pensato... questo però, mini angolo del tecnicismo becero, quando... Non è, quello è il breaking news.
Ah, ok, sì, hai ragione.
Quando giri...
Ma quante sigle abbiamo?
No, stai buono, non c'è una sigla. Quando giri in slow motion, e cioè a più fotogrammi del normale al secondo, devi anche cambiare la velocità dell'otturatore, dello shutter. Quindi se lui gira tutto in slow motion vuol dire che ha tutte le immagini girate con uno shutter più veloce e quindi meno motion blur, meno trascinamento del movimento,
sfocatura di movimento.
Ok, quindi il look dei suoi film è molto definito, dettagliato,
inciso
nei movimenti, molto inciso, molto shutterizzato, che è una cosa molto specifica. Lui non può giocare per via di questa scelta con il motion blur.
Eh no, lo evita.
E questo fa sì che le sue immagini abbiano un'identità ben precisa.
Vabbè, ma perché
nonostante
deve...
lui non giri
Paolo Cellammare, il difensore d'ufficio di
Breaking News, Paolo Cellammare, Zack Snyder è il mio mito più grande.
No, io dico, io difendo l'estetica di Zack Snyder, non lo storytelling.
Ma infatti secondo me è un ottimo fotografo.
Non lo storytelling.
E qui Pietro Baroni può dirci la sua.
Io non sono un particolarmente esperto su Zack.
Ti faremo...
300 l'hai visto.
Sì, però...
Watchmen l'hai visto.
Sì, però...
ecco.
Ti faremo fare una maratona
Ma anche 300.
Ti invitiamo.
Una fotografia che non mi entusiasma, la fotografia di 300.
Ma 300 è un po' esagerato.
No, esatto. Un pelo. Penso che era nei primi anni, cioè quando uscì fu un colpaccio. Ecco, quel tipo di immagine.
Invecchiato magari male.
Nel giro di poco meno di un anno.
Però quando
uscì.
Al cinema faceva la sua porca figura.
Sì, certo.
Bene, quindi invitiamo a leggere questa intervista per capire come non si girano i film. Però attenzione,
il caro vecchio Zack.
Esatto. Però c'è una news altrettanto succulenta, cioè su Dune Messiah, si dice scritto Messia con l'H finale. Cioè Denis Villeneuve dice che lo script per il terzo film è quasi pronto, ma che prima girerà un altro film.
Scusate un attimo, io non sono
un
terzo film.
Allora, lui ha detto sarebbe un sogno. Se dovesse andare bene Dune 2 e ci dessero via libera per farlo, noi ci stiamo già portando avanti.
Io non sono un
di roba.
Cioè c'è più nel senso che Dune va avanti,
certo,
va avanti,
i metabaroni, infatti ti dovrebbe interessare perché c'è il tuo nome.
Messiah è il terzo libro?
È
la parte successiva,
sì.
Okay, ho capito.
Io pensavo si concludesse la storia con i due film e anche i libri.
Magari.
No. È una saga che va avanti libri.
Non lo so perché io l'ho letto metà del primo e l'ho lasciato perché mi avevano rotto i coglioni, sì, perché è di una noia mortale.
Io credo di aver letto solo i primi due, ammetto questa cosa, però
anche i fan di della letteratura di Dune. Frank Herbert dicono che il primo ovviamente è il migliore, gli altri è un po' così.
Sì. Accomuna l'orchite,
esatto.
Vabbè, quindi speriamo facciano questo terzo film.
Esatto. E anche Kevin Smith sta scrivendo il terzo film su Jay e Silent Bob.
Terzo?
Già.
Cioè Clerks 3.
Ma non hanno già fatti più di 3.
No, è proprio Jay e Silent Bob.
Jay e Silent Bob.
Poi solo ci sono Jay e Silent Bob Strike Again. No, com'era? Quali sono i tre film? I film precedenti di Jay e Silent Bob?
Jay e Silent Bob.
E Jay e Silent Bob 2?
No, Strike Again.
No, Strike Back.
Strike Back.
La passione che c'ha lui per.
Perché comunque Jay e Silent Bob sono uno spin-off di Clerks, giusto?
Esatto. Esattamente.
Ok. Quindi in realtà appaiono in
comunque altri film. Qua facciamo un mini. Fatevi un favore se non avete mai visto Clerks, il primissimo film. C'è tanta gente che magari non ne ha mai neanche sentito parlare.
Sì, secondo me va un po' contestualizzato.
Certo, assolutamente
un po' tanto,
sì.
Quindi guardatelo. Sì,
contestualizziamo.
Oddio, sì, aspetta, forse nel 2023 sì.
Va molto contestualizzato, è un film indipendente fatto con due soldi.
È
che
uno dei film che mi
modo
ha formato da ragazzino, lo dico.
No, aspetta un attimo, raccontiamo Clerks. Vai Paolo.
No, ma brevemente, se non mi interrompi.
Sì, scusa.
Era la fine di una frase. Dico, è fatto con due soldi, ma aveva un modo nuovo di raccontare una storia dei personaggi, molto street, molto attuale, pieno di riferimenti alla cultura pop attuale, che poi è diventata un po' la norma. Cioè adesso, se lo guardi adesso, dici, oh, che c'è di particolare?
Io mi
ricordo.
Però
è uno dei primi film che l'ho
fatto.
Io
mi ricordo che quando l'ho visto la prima volta ero rimasto sconvolto, ma sia nel senso positivo, dal linguaggio che veniva usato in un film, diciamo così, al cinema. Era un linguaggio molto spinto, molto esplicito, che per quell'epoca secondo me era assolutamente rivoluzionario.
Se lo poteva permettere solo nel circuito ultra indipendente, con un film costato $40,000 vendendo la sua collezione di fumetti.
Famosa sta cosa.
Girato in 16 mm, facendo fare agli amici le parti. Ci sono degli attori che fanno più parti con una parrucca in impermeabile. Cioè ci sono delle situazioni veramente oltre il limite del girabile. Lo giravano di notte in quel drugstore che di giorno lavorava veramente. Quindi girandolo di notte tutti in interni.
Che anno è? Anni 90, no?
94.
È l'equivalente di una webserie fatta negli anni 90.
Vabbè, sì. E dopo questa direi che possiamo
non lo so,
andare
comunque
avanti.
Recuperate Clerks perché è qualcosa di incredibile.
Vale.
Faccio un'errata corrige prima di farla la settimana prossima. I due film con Jay e Silent Bob è il primo che si chiama Jay e Silent Bob Strike Back. Il secondo è Jay e Silent Bob Ritorno a Hollywood.
Ecco, infatti non mi tornava perché mi ricordavo che c'era un
era Jay e Silent Bob Reboot.
Reboot,
del 2019,
reboot,
se
esatto.
Non lo hai visto,
va bene così.
Ok,
a posto così.
Con tutto il bene infinito che voglio a Kevin Smith.
Invece arriverà nei primi mesi del 2024 The Kitchen, prima regia per Daniel Kaluuya, ispirato a Fa la cosa giusta, L'odio e This is England. Poi che altro ci vogliamo mettere?
No, vabbè, ha dichiarato le ispirazioni.
Bello.
Beh, sembra un po', parte un po' altino come ispirazione.
Beh, è una coregia, io sono molto curioso e comunque appunto parla di quel tipo di classe sociale, quel
sì.
tipo di situazione sociale in, quel, in quella società.
Ma quindi lui diciamo è, che lui è tre britannico. Allora può essere che poi esce una cosa fatta bene. Però ritornando sempre a parlare di terzi film.
Ancora.
Tron Ares si è rimesso in moto,
Attenzione.
Si è rimesso in moto Tron, che bella battuta
di parole.
Il sequel di Tron Legacy. Uno a caso. Esatto, uccellini. Il sequel di Tron Legacy, ovviamente, il film che, la cui cosa più bella era la colonna sonora di Daft Punk.
Yeah.
Con Jared Leto, attenzione Jared Leto, che vedrà nel cast anche Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner Smith e Cameron Monaghan. Senti che bella pronuncia, pur non conoscendone neanche uno.
Molto Liverpool.
Esatto.
che dite? Voi, allora,
ma chi c'è dietro?
Non ci sono dietro sempre loro.
Sempre loro?
Eh sì.
Vabbè,
magari stavolta...
Sempre quelli con le orecchie.
No, dico regia, eccetera.
Non lo so.
Jeff Bridges farà il regista.
Probabilmente.
Ma non è vero.
Diciamo cose strane, per favore, baroni.
Speriamo che almeno la colonna sonora sarà all'altezza di
sarà
precedente.
Diretto da Joachim Rønning.
Ah, un teutonico.
Joachim Rønning.
Okay. Con,
perché c'ha la come si legge? Di ma dov'è?
Che
sarà
argentino.
Norvegia. Ah, la O la, con, di Rønning con la sbarra dentro. Scusate se non mi ricordo come si chiama.
Si chiama Zero, Teo.
Ispanico svedese.
Non ero zero. Che cazzo di lezioni hai fatto tu di grammatica? Era matematica, Paolo, quella.
No, con la sbarra di classe. Zero.
Vabbè. Comunque sì, scusate, è norvegese.
Ah,
comunque esatto. Parlavo di Jeff Bridges perché speravo tornasse in casa.
Speriamo.
Invece no. Come
no. Vabbè.
Voi cosa ne pensate del primo Tron?
Primo
lo
Tron,
dovrei rivedere.
Io l'ho rivisto durante la pandemia perché poi mi sono rivisto anche Legacy. E era una bella. Secondo me era all'epoca deve essere stata una bomba nucleare. Nel senso non si era mai vista una roba
rivoluzionaria.
Sì.
A livello visivo era rivoluzionario.
Solo quanto non lo vedi, Paolo?
Da quando ero piccolo.
Davvero?
Madonna.
Sì, però ho visto tanti video su YouTube con l'analisi tecnica di VFX, delle robe che hanno inventato delle cose incredibili.
Ho capito adesso perché abbiamo cambiato conduttore.
Sì.
Ma ti pare che fai il conduttore del podcast di CineFX e dici no, non ho più rivisto il film, però ho visto tanti video su YouTube.
No, allora mi legavo
per me.
Tron, raga, a livello narrativo non è sto capolavoro, ma a livello tecnico ha inventato delle robe che non esistevano. A livello tecnico è una roba incredibile. Ho visto degli approfondimenti su come sono state realizzate determinate cose, veramente interessanti.
Secondo me Tron è abbastanza noioso.
Sì, lo puoi definire noioso, puoi definire una cacata, quello che vuoi, però, però a livello visivo
escalation di...
Pietro Baroni, Tron è una cagata mostruosa.
Al di là di questo, tecnicamente è rivoluzionario.
Però c'è Jeff Bridges comunque, che è un giovane.
Jeff Bridges è un attore di melma.
No, è assolutamente un grandissimo.
No,
tra l'altro, leggenda metropolitana vuole che l'Academy ai tempi non accettò la candidatura di Tron per la categoria degli effetti, degli effetti visivi, che all'epoca era un'altra categoria degli effetti, perché a molti non andava l'idea che questi venissero fatti con il computer.
Cioè,
fai col computer,
è vero.
Questa cosa, cioè, poi è troppo facile così.
Invece adesso il contrario, penalizzano quelli gli effetti fatti dal vero, diceva che schifo, facciamoli al computer.
In realtà la categoria è dichiaratamente, tra l'altro è venuta fuori sul gruppo dei nostri supporter Patreon, nel gruppo Telegram, la categoria proprio riguarda gli effetti visivi, che sono quelli fatti al computer, non gli effetti speciali, sono quelli pratici, tecnici, le esplosioni, la pioggia finta, cioè quelle cose lì.
Il sangue è bello quello vero.
Esatto.
E quindi niente, probabilmente vedremo anche questo Tron Ares perché a noi ci piace. E poi c'è Average Height, Average Build, il nuovo film di Adam McKay, è stato accantonato da Netflix.
Esatto.
Ce ne frega qualcosa?
Ma lui ha detto che vuole girare una cosa più inerente alla realtà, parlando del climate change. Dopo aver fatto Don Luca.
Non ce ne frega un cazzo.
Ma perché? Ascolta, Toscanino in bruttino. Guarda che a me piace in film di Adam McKay, va bene?
Ma dopo le ultime cagate che ha fatto, ma dai.
Allora, intanto come cazzo.
Questo
come
è l'angolo del commento bar.
Io mi esprimo come mi pare, capito?
No, sì, però non devi fare l'accento milanese. No.
Faccio per finta. Grullo.
Sì, cos'è sta cosa? Ma sei un Frankenstein di accenti, esatto. Per Dio.
Sì, adesso allora, che tu vuoi, eh? Però questo non capisci un cazzo.
Ma questo qua è Roboteo che sta usando la voce del milanesino.
Ma ogni tanto viene fuori questa personalità.
Poi bisogna vedere
infame.
Multiple. Bisogna vedere più multiple. Attinente alla realtà che significa, perché vuol dire tutto e non vuol dire niente. Comunque, vabbè. Però attenzione, si parla ancora di Star Wars, per la nostra gioia, per la vostra gioia, non la mia. Dave Filoni, che già fa ride, come si chiama, è diventato da qualche settimana il creative director della Lucasfilm, e a quanto pare la quarta stagione di The Mandalorian diventerà invece un film. Che gioia!
Già, uscirà prima del prossimo film annunciato della saga Star Wars, che dovrebbe essere quello con Rey, quindi ci sarà questo film di The Mandalorian. Hanno deciso di sfruttare l'unico forse franchise che è uscito da sub franchise uscito da Star Wars che funziona,
e ne fanno un film.
Per fare un film potrebbe essere, se è fatto creativamente, comunque Mandalorian è anche in mano a Jon Favreau, se è fatto in maniera oculata potrebbe effettivamente rinverdire un po' anche Star Wars al cinema.
Bene, 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 questo ci piace. E la cosa positiva è che, essendo un film, durerà di meno di una stagione di televisiva.
Esatto,
quindi,
esatto.
Noi ci piace di più. Bene, adesso è arrivato il momento che tanto aspettavate, cioè quello delle domandone.
Che sarà una domandona.
Che sarà una sola domandona, naturalmente, però è una domandona che ci piace e quindi l'abbiamo scelta. E appena il padre padrone, Teo Yusufian, metterà play nel suo fantastico cellulare.
Ciao Enrico, mi piace molto come presenti.
Oh, grazie, è tornato Roboteo.
Ma che ci fa? Cosa?
Non lo so.
Sei molto più bravo di quel pelato bastardo.
Ma come Roboteo, sono qui, Roboteo, sono anch'io,
Ora non conti più un cazzo.
Enrico, Enrico
forever.
Roboteo, mi sembri un po' incattivito con Paolo.
Cioè Roboteo proprio da è morto il re, viva il re proprio.
Ma facciamo partire la domandona.
In realtà no, è perché io ho comprato la batteria nuova e quindi l'ho corrotto.
È tutto sì. Bastava così poco.
E quindi questa domandona arriva.
E non lo so, allora innanzitutto dovremmo chiederlo a
Chi?
A chi?
A chi devi chiedere la domandona?
Dobbiamo
chiedere
a Roboteo.
Grazie.
Sì, Roboteo, ma gli hai dato veramente il doping con la nuova batteria.
Sì, perché quella c'ha il wattaggio più alto e quindi sta a palla di fuoco.
La domandona ce la invia un ascoltatore molto interessante.
Lui di solito c'ha la batteria del cellulare, invece io ci ho messo quella della bicicletta, della pedalata assistita.
Ah, ok, perfetto.
Il tema sono le statistiche nel cinema.
Ah, attenzione, un tema che apparentemente
tema
non c'entra. Beh, l'hai scelto tu.
Chi l'ha scelto, questo tema, Paolo?
Non ne ho idea.
Così, fattissimo, hai scelto.
Ma a quanto pare questa domanda è stata persa nei meandri del server bacato di Roboteo.
Bene, allora è arrivato il momento che tutti odiamo, cioè quello della chiusura.
Si è impallato Roboteo.
Attenzione, si è impallato Roboteo.
Senti, ma Roboteo, enunciaci le cose che ti piacciono del nuovo conduttore.
Ma perché? Ma mi piace questa domanda?
La sua barba. Mi piace
Zendaya.
non è parte di
lei. Tra poco la vedrà al cinema. Molto bene. Intanto, ma io casserei addirittura lo spazio dei trailer, visto che quando io ho lo spazio che io ho.
No, ecco è partita.
Utilizzerò
Chi è che
come sentite, non ho assolutamente voce, utilizzerò i miei ultimi respiri, nonostante la febbre, per questa domandona. Allora, la domanda è statistiche nel cinema, e quindi pensate che tutte queste classifiche tra i più grandi incassi della storia del cinema, più grandi successi, più grandi flop, non vadano non solo a ostacolare il valore artistico delle opere che vengono prodotte, ma anche il sistema produttivo che cerca di ricostruire con una formula matematica i grandi successi, alle volte anche fallendo? Ragazzi, un abbraccio e arrivederci, spero.
Vabbè.
Chiara?
Evviva l'ottimismo.
Allora, la domandona, grazie Robotino, cioè, questo dovrebbe essere il tuo lavoro, però vabbè. Ci arriva da Sergio.
Sergio, grazie Sergio. Sergio.
Grazie Sergio.
Speriamo che tu sia ancora vivo e ci stia ascoltando, esatto, per avere la risposta. Domanda molto interessante su un tema assolutamente banale, brutto.
Esatto, è riuscito.
Ma l'hai scelto tu, Paolo, ma cioè, ti rendi conto di questa,
ti sei
capito,
un impasse nella quale ti sei infilato?
Intanto apprezza la mia autocritica.
Okay. Il nostro amico di Cinefax ha salvato il tuo tema becero da questa puntata.
È un tema, è una domanda molto interessante, perché ci ho pensato tante volte a questa cosa qui. Cioè, ci focalizziamo spesso nelle news, nella comunicazione, comunque gli americani sono fissati con questa cosa del box office, degli incassi, eccetera. Ora, nel caso attuale, no, abbiamo il film di Cortellesi, che è assolutamente validissimo e siamo contenti che stia ricevendo il successo che merita, ma ci sono tanti casi di film ignobili che però hanno incassato tantissimo, nel caso specialmente degli studios americani, e a volte hanno anche creato delle aberrazioni a livello di strategie poi produttive, no?
Il problema Paolo, è il solito discorso, è il dio denaro, nel senso che funziona questa cosa bene, allora diamo in pasto alla gente questa cosa qua perché ha venduto, e quindi se è una merda lo facciamo andare lo stesso, se è andato bene continuiamo a spremere il limone finché ha qualcosa da dare, lo vediamo su tante saghe che vengono a un certo punto spremute, tante serie che fanno tante stagioni, eccetera, e ci sono prodotti di qualità che magari fanno meno successo, ma poi non si spingono. Poi in realtà non è vero, perché in realtà ci sono proprio filoni proprio diversi, non Dave, ma proprio ci sono
film
mainstream che devono andare alla massa, e film come alcuni che recenseremo dopo, più di nicchia, più da festival a Sundance, così, che ovviamente non hanno gli stessi incassi.
Ci sono mercati. Sono mercati diversi, generi, esatto, diversi, su quello nessuno, cioè noi trattiamo sia il cinema, esatto, commerciale pop che il cinema più impegnato e più d'autore, ma analizziamo il fatto della comunicazione, ok? Se paradossalmente, e vi faccio questa domanda io, ispirata dalla domanda di Sergio, se si focalizzasse più l'attenzione comunicativa alla qualità dei film piuttosto che al box office, ok? Se, come ad esempio potrebbe succedere in futuro, si smettesse di comunicare gli incassi dei film, cosa potrebbe cambiare a livello di percezione del pubblico?
Cioè, tu dici che tanta gente va a vedere un film perché stanno andando in
suoi stand. Esatto. Il tuo è un cambio di paradigma totale, nel senso, immersi come siamo nel capitalismo e nella produttività, nella competitività a tutti i costi, è ovvio che il dato degli incassi, poi figurati, cioè metti insieme quello con la questione economica.
Se pensi a Netflix,
si fa rumore, cioè interessa a chiunque, anche solo per una questione meramente di numeri e per poter dire la propria opinione sulla questione, cioè è proprio un tema basico, però è, come hai detto tu, un tema, cioè l'abbiamo fatto diventare tutti un tema importante, come se lo fosse, ma in realtà, a parte quelli che effettivamente ci guadagnano, ma noi, cioè nel senso...
che ci frega noi degli,
esatto,
incassi?
Fino in fondo, ci frega qualcosa.
È quello, infatti, è quello il succo, no?
Ma allora il problema,
cioè,
è di...
solo come mera statistica, meri record, sì, numeri, io sono, lo dico, sono appassionato, quante volte abbiamo
ci
tenuto il conto sui,
sì,
cast di Avengers, di Spider-Man, eccetera. Però rimane lì la cosa, cioè non mi cambia.
Il valore...
Non so quanto questo sia uguale per,
però,
il resto del pubblico mondiale.
Diciamo che, tornando alla domanda di Sergio... Il problema è quando le case di produzione, o comunque chi costruisce i film, decide di preparare, costruire, realizzare dei film solo esclusivamente, esatto, perché hanno guadagnato, certo, tanto, esatto, no? Quindi, certo, quel film, ok, allora andiamo, qual è la nuova, è il nuovo filone da,
trend,
da,
ma ci sono film che incassano tanto perché seguono queste strategie, film che incassano tanto perché seguono queste strategie e in più sono anche bei film,
certo.
In quel caso il regista o l'autore è tanto un bravo filmmaker quanto un bravo marketingista, esperto di marketing, pubblicitario. Vedi, vedi James Cameron, ok? Io adoro i film di James Cameron. Non dico che i film di James Cameron siano i film più belli in assoluto del mondo, no? Sicuramente sono i film più...
Breaking news, Paolo Cellammare, James Cameron fa solo film di merda.
Sicuramente sono i migliori film se mettiamo insieme l'aspetto contenutistico e quello marketing. Cioè, se consideriamo entrambe le cose, allora le sommiamo, allora lì l'incasso ha un senso.
Ma si torna sempre al solito discorso. Quanto dobbiamo parlare e far comunque presente e tenere presente che il cinema è anche e soprattutto un'industria oltre che una forma d'arte?
Lo so, però è Cinefax o è Marketing
allora
Fax?
No, rosso, certo, di sera, bel tempo si spera.
Che
no?
Che senso?
No, allora, questa cosa qua degli incassi ha sempre contato. Da quando esiste il cinema, ovviamente, perché il cinema è comunque un'arte commerciale.
Ma banalmente, però, per convenzione il cinema si fa nascere quando?
Quando gli spettatori hanno pagato il biglietto, esatto, la prima volta. Ma
quindi,
certo,
direi che è proprio dichiarato dall'inizio.
Ma infatti io non vado contro questa cosa qua. Il problema è che si sono succedute varie fasi della storia del cinema in cui l'incasso ha contato... In vari modi, cioè c'è stata delle volte che contava, ma alla fine era più importante altro, delle volte che contava un po' di più, però si buttava un occhio anche all'aspetto artistico. Secondo me, noi da qualche anno, parecchi decenni, stiamo vivendo un periodo in cui l'incasso è l'unica cosa che conta, perché ai vertici degli studios o comunque delle grandi multinazionali che producono i film c'è al comando gente che esce dalle scuole di management, che non capisce un cazzo di cinema, e quindi per loro l'unica cosa che conta sono i numeri. E quindi se io ho un film che incassa tanto, cerco di ricreare tramite indagini di mercato, che adesso sono sempre più sofisticate, una formula tale per cui cerco di replicare quel successo a tavolino.
Ma l'hanno sempre fatto.
Ma non con questa portata qua, perché adesso ci sono degli strumenti che vanno così a fondo nei gusti delle persone, basti pensare soltanto alle piattaforme.
Ok, quanto queste cose, questa tecnica di adesso funziona?
Allora, questa tecnica qua non è questione di funziona o non funziona, è una tecnica che ha comunque avvelenato il sistema produttivo, nel senso che noi vediamo sempre la stessa roba e l'originalità quasi mai viene premiata, ma perché non gli si dà proprio la possibilità di uscire fuori. Il problema vero non è cioè noi possiamo anche dire a noi degli incassi non ce ne frega un cazzo, andiamo a vedere i film che ci piacciono, che è giusto, però dall'altra parte ci propongono solo roba di quel modo là, è sempre più difficile per noi trovare film artisticamente validi che ci piacciano. Cioè, non so se sono riuscito a spiegarmi.
Sì, no, ho capito, la questione diventa distributiva, diventa di presenza sul posto, di capillarità,
certo.
E lo vediamo anche appunto in queste ultime settimane, dove il film di Paola Cortellesi sta andando talmente bene che non lo tolgono dalle sale, e tutti gli altri film che stanno uscendo adesso stanno facendo una fatica incredibile a trovare dove essere proiettati. Ma dal punto di vista degli esercenti fanno più che bene. Una volta che la gente fa le file per andare in sala, cosa fai?
Ma questo è un caso. Il film della Cortellesi è comunque un film originale, quindi lì è stato un caso fortunato, come quello di Cameron e i suoi film, che sono sia validi dal punto di vista artistico che commerciale. Però secondo me non rientra nel genere che ti sto dicendo io, cioè nel genere di film che ti sto dicendo io c'entra per esempio Barbie, no? Che è un film che ci hanno martellato per mesi con la pubblicità e che quindi era diventato un evento cinematografico per cui tu ci dovevi andare per forza per sentirti dentro quella cosa là, e quindi poi è normale che fai il botto dei, certo, incassi. Io ti sto parlando di quella roba là. Il film della Cortellesi, buono che è andato bene, però non rientra, è comunque un film originale. Mo, al di là di come la penso,
io sono contentissimo. Era una questione per allargare il discorso alla questione distributiva, cioè la questione valgono distributiva, tutte e due le cose alla fine. Quindi, se una cosa funziona, la tieni, e quindi toglie spazio ad altre cose che magari potrebbero funzionare.
Ma quello è una cosa che è cambiata in corsa. Io ti parlo proprio a priori. Cioè, a priori quello che si decide di produrre e poi di distribuire, comunque è un discorso complesso. E
ma tutto questo influenza secondo te il pubblico?
Dipende quale il pubblico, cioè noi non dimentichiamoci che facciamo un podcast dove ci seguono principalmente cinefili, ma c'è tutta la grande stragrande maggioranza della gente che
funziona,
va al cinema e non gliene frega un cazzo, va al cinema così, sì, per vedersi un film.
Però come pubblicità dico tira di più, vieni a vedere questo film che sta incassando un sacco di soldi da un mese e mezzo, oppure vieni a vedere questo film che ha vinto 3 Oscar. Sul grande pubblico generalista, quale funziona di più?
Quello,
secondo me di
forse
più. L'incasso di più.
In periodo di Oscar funziona l'Oscar, in periodo dove non ci stanno gli Oscar funziona l'incasso. Sul pubblico di massa ti parlo.
Secondo me proprio a mani basse vince la strategia dell'incasso.
Chissà perché poi forse sono stati i media ad abituare il pubblico a questo.
Ma no, è come se diventa evento. Nel momento in cui diventa evento, capito? E diventa evento da chiacchierare, tu non puoi rimanere escluso dalle discussioni.
Esatto. È come quando ti dicono: sai chi è l'attore più pagato di Hollywood? Che cazzo, The Rock. Allora vai a vedere il film perché. Però che cazzo vuol dire, The Rock non sa recitare, cioè,
ma non gliene frega nessuno.
No, è carismatico, tutto
faccio,
quello che vuoi.
Vi faccio questo esempio. C'è una gelateria che ha un sacco di coda di gente. La gelateria di fianco che ha vinto il premio 3 CONI.
E quella accanto ancora c'è una capra. Scusate, questo è un inside joke su un indovinello che mi ha fatto Pietro prima della puntata.
Due capre e una macchina.
La gente va alla gelateria dove c'è tanta coda, non va alla gelateria dove c'è scritto in grande, esatto, ha vinto 3 CONI per lei.
No, quello è l'istinto.
Perché dove c'è tanta gente, la gente va.
Che è un po' come dire che ci sono dove vedi fuori i camion parcheggiati, in quelle serie si mangia meglio.
Allora, però sì, è così.
Per chiudere questa sezione della domandona, faccio una call to action al nostro pubblico. E quindi scriveteci.
Cos'è
se
che fa
voi,
Enrico? Aspetta, no, io voglio che lo dica Enrico.
Una chiamata all'azione.
Che è una roba fascista.
Infatti sì, ma è molto
Enrico proprio è fascista
dentro. Molto repubblichino così.
Enrico
è fascista dentro.
Faccio una chiamata all'interazione. Quindi commentate se volete uno special del podcast sui Market Facts, cioè quindi tutta l'economia del cinema, tanto non la faremo, e commentate
lo chiameremo la rubrichetta della marchetta.
No, perché del
con questa voce da istituto luce,
esatto. Italiani,
oppure scriveteci se volete sapere l'indovinello che mi ha fatto Pietro.
Secondo me c'è l'indovinello
prima di andare avanti. Abbiamo chiuso, vero, la cosa, abbiamo risposto
basta così.
Io prima di andare avanti vorrei porre l'accento su una cosa.
Ma è una cosa seria? Una cosa seria.
Sì, è una cosa seria. Volevo chiedere a Paolo se poteva fare un breve video.
Un breve video?
Sì, mentre diciamo questa cosa, c'è in basso a destra c'è scritto camera e basta. Clicchi sì. Lì, poi vai su video
è
e
facile,
riprendi.
È facile.
C'è il grand'angolo che è molto più bello. Ma comunque, al di là delle gag visive, ma Enrico, ma perché stai presentando tu la puntata? Non l'abbiamo ancora detto.
Effettivamente, questa è una domanda lecita.
Scusa, se dopo un'ora e mezza vogliamo sapere.
È ancora presto, ve lo dico dopo.
E no, invece devi dirlo adesso, secondo me. Perché così d'ora in poi.
Perché no?
Sì, no, assolutamente. Secondo me
c'è un motivo.
È da dire adesso.
C'è un motivo.
Paolo.
Vabbè, sono un impostore, non ho rubato i mezzi di produzione. No. Ci siamo messi d'accordo.
esatto.
Perché questa è la mia ultima puntata del podcast.
È l'ultima puntata di Enrico Tribuzio, e quindi.
Ma io non so come non so come interpretare questa cosa che state stappando la bottiglia per la mia ultima puntata.
No, non per la gioia, anzi, perché volevamo festeggiare come si confà. Anche perché abbiamo organizzato la puntata, adesso lo sveliamo così d'ora in poi vi sentite il podcast sapendo tutto quanto, con Enrico e Pietro, perché la prima puntata di Pietro c'era Enrico,
esatto.
E si parla esattamente, non so se hai letto sulla scaletta.
No, non l'ho letto.
Di 52 scaletta. Mesi fa. Beh, era il 12 dicembre, era il 12 ottobre, scusa. No, il 12 agosto. Devo fare il calcolo, sono
vabbè, vecchio. Comunque tanto 4 tempo.
4 anni e 4 mesi fa, quindi 52 mesi fa.
Tra l'altro, ma non è tanto la
12 ottobre 2019.
La quantità del tempo, ma è poi Pietro Baroni è diventato mio marito. quindi,
esatto, quindi adesso noi facciamo cin.
Mi fa molto piacere.
Con i bicchieri di carta così non
dovevate
non
disturbarvi.
Vi
i bicchieri di carta, tra l'altro, porta una zella incredibile, però vi
e
ringrazio.
Cavolo, ce lo leviamo dai coglioni.
No,
per il momento, poi vedremo, però per il momento
secondo
sì.
me il personaggio nuovo di settimana scorsa è adatto a questo momento.
È vero, aspetta.
Sì, assolutamente.
Oh, era ora che ce lo levavamo dai coglioni.
Ma no, il personaggio di settimana scorsa non rideva.
Io sono
Ma che cos'è? Ma che cos'è questa cosa?
È un personaggio nuovo che Paolo ha voluto così usare per allietarci.
È un personaggio scomodo.
No, è un personaggio scomodo.
No, in realtà ci dispiace molto, ma andiamo avanti con la puntata che tu presenti per il tuo onore.
Perché così. Fare così. Non dovevate fare questa cosa, però mannaggia.
Ma vogliamo spiegare anche perché è l'ultima puntata?
Perché torno nella mia patria, che per chi non lo sapesse
la
è la Cina.
Esatto.
Come
tutti.
Avete intuito dal mio accento.
Però questa volta sarà molto più duro ricevere
questa
un permesso, quindi insomma.
In realtà hanno allentato, però. Ah. Sì.
Bene.
Anzi, quindi se volete venire a trovarvi per 15 giorni in Cina non dovete neanche fare il visto.
È vero.
Fantastico. Va bene, tu intanto salutami Xi Jinping e poi ci vediamo.
Viva lì. Il presidente segretario.
Esatto.
Ma andiamo avanti con il momento che tanto odiamo, cioè quello dei saluti. del trailer.
Certo.
Vabbè.
È il tuo momento preferito, Enrico, dai.
Il momento preferito che ci libereremo così molto velocemente. Il primo trailer che abbiamo visto è Yu Yu Hakusho, che non so cosa significa, serie TV dal 14 dicembre su Netflix.
Allora, ve la spiego brevemente, è l'adattamento live action di un famosissimo manga e anime, quindi segue un po' il filone di One Piece, però questa volta è una produzione giapponese. Il manga è del 94, se non ricordo male, racconta la storia di questo Yusuke, che è un teppista, un po' uno stronzo, che però per salvare un bambino muore. Nel momento in cui muore diventa un animo, uno spettro, incontra una sorta di medium che gli dice che fondamentalmente nessuno si aspettava che uno stronzo come lui facesse una buona azione e morisse facendo una buona azione, e quindi non è destinato né al paradiso né all'inferno, e lo fanno ritornare nel suo corpo e ritorna in vita. Da quel momento però il suo collegamento col mondo dell'aldilà gli permette di diventare una sorta di detective dell'aldilà, degli spettri. In Italia era il titolo in italiano era You degli spettri, e da lì insomma si sviluppano tutta una serie di vicende
assurde.
Ma sai
che me lo ricordo questo nome?
Sì.
Mi rievoca ricordi d'infanzia.
Sì. Fare un adattamento live action di una roba del genere, come sempre, non è semplice, quindi il trailer vedendo è una roba shonen, cioè molto avventura per ragazzi, molto leggero, però sembra potenzialmente carino. Poi è una produzione giapponese, quindi sarà molto fedele.
Beh, è una produzione gigantesca. La cosa è che il trailer è veramente uno di quelli che odio,
che fa vedere troppo.
Mamma mia,
però non, insomma, fa vedere il meglio probabilmente, però non è
però...
che spoiler, è abbastanza confuso, non è che
sì,
si dice...
quello sì, vabbè. Però lo sai che, cioè dai, 2 minuti e 30 di trailer, no.
Ma ormai sono tutti così.
No, in realtà alcuni resistono.
Però se
e poi siamo noi che decidiamo anche, ecco, vedi? Quanto influenziamo il messaggio che comunichiamo con la nostra scelta di commentare i trailer lunghi. Perché noi potremmo, editorialmente, parlare solo di quando esce il teaser. Così la smettiamo di fare quelli che si lamentano per la lunghezza dei trailer.
Ah,
è un win-win.
Con me sfondi una porta aperta.
Quindi esce il teaser, lo mettiamo in scaletta. Tra 6 mesi esce il primo trailer ufficiale. No,
Vaffanculo.
Come abbiamo parlato dei teaser mesi fa.
Come si sono allungati i tempi dei film che durano tutti più di 2 ore, anche i trailer durano più di 2 minuti.
Vedi che, attenzione, vedi che Enrico,
attenzione, qua mio ha marito, mosso una pedina nei tuoi confronti,
perché mio marito mi vuole bene.
Certo. Bene,
quindi io uscio dal 14 dicembre,
giusto perché non usciva
poche ore su Netflix.
Esatto, giusto perché usciva poca roba il 14 dicembre. Anche questo. Poi The Church on Ruby Road, Doctor Who Special, il 25 dicembre su Disney Plus.
Esattamente, attenzione, attenzione, perché io settimana scorsa ho parlato dei primi due speciali che erano usciti del Doctor Who, dove il decimo dottore ritorna con le sue, anzi il quattordicesimo dottore ha le sembianze del decimo, e questo mette in moto una serie di cose. Ho visto anche il terzo speciale e mamma mia, vanno a salire. Nel terzo c'è tra l'altro anche Neil Patrick Harris in un ruolo molto interessante, dove si rivedono più cose dei Doctor Who degli anni, dei decenni passati, quindi c'è questa cosa molto particolare. E succede un qualcosa che dà il via al quindicesimo dottore. Ma il primo vero episodio nei quali vedremo il quindicesimo dottore sarà appunto questo The Church on Ruby Road, che esce a dicembre su Disney+, prima dell'inizio della stagione nuova. E il nuovo dottore è Nkuti Gatua, come si dice, l'attore che interpreta Eric in Sex Education. E io sono molto curioso a questo punto, perché ho già visto qualche minuto, insomma,
sicuramente
di più,
polemiche però, su polemiche, ma noi non ce ne frega niente.
No, in realtà no, la community di Doctor Who, ma va, figurati, è un alieno con due cuori che si rigenera e può rigenerarsi.
Vabbè, ma che ne sai,
è stato donna, è stato vecchio, è stato giovane, è stato uomo, è stato doppio, è stato c'è anche un War Doctor, tra l'altro, interpretato da John Hurt in questa cronologia, e infatti non fa parte della numerazione, cioè non è chiamato, non è, mi sembra come ordine dovrebbe essere il settimo o l'ottavo, ma non lo è, salta un dottore, lui è il War Doctor.
Ma me comunque Doctor Who è una serie che avrei sempre voluto iniziare, ma proprio dall'inizio,
dall'inizissimo.
È solo che mi spaventa il fatto che siano un mare di puntate.
Ma è semplicemente la più longeva della storia della Gran Bretagna, quindi non ti preoccupare.
Ora che te ne torni a Roma avrai un sacco di tempo libero.
Ma no, torno in Cina, non torno a Roma.
A Roma? Come a Roma?
A Roma sì, c'è nello Sichuan c'è una città che si chiama Roma.
Roma, Cina.
Ah, sì. No, perché se no ho detto, se vai solo a Roma e non in Cina stai prendendo per il culo, cioè volendo potresti anche tornare al podcast.
Ma no, vediamo se fanno il...
Ma sta andando a Roma veramente, non sta andando in Cina.
Ma andiamo avanti che siamo in ritardo.
Race for Glory, Audi versus Lancia, dal 5 gennaio al cinema stavolta. Attenzione, e c'è una grande sorpresa in questo Race of Glory e Audi versus Lancia.
Qual è la sorpresa?
È che la parte della Lancia la rappresenta un attore italiano. È tipo Ford v Ferrari.
In realtà, esatto, praticamente
il film che ha fatto contento Favino.
Inizialmente esatto, il personaggio appunto che rappresenta la Lancia, che si chiama non va più la rete, ok,
Sergio
si
Lancia
chiama, esatto,
non c'è, si scritto
chiama, si chiama Fernandello
della Lancia.
Allora diciamolo, cioè, vabbè, ci sono Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl,
okay, però inizio,
che già ha fatto Lauda,
personaggio di
Laudi, e adesso fa l'Audi e prima ha fatto Lauda.
Personaggio di Riccardo Scamarcio sarebbe stato interpretato da Adam Driver,
che però dopo le lamentele di Favino,
dopo un appello che ha fatto Favino, hanno detto vabbè, allora prendiamo Scamarcio, e lui ha detto ma come, non me.
Esatto, in realtà voi non lo sapete, voi non lo sapete, ma al posto di Riccardo Scamarcio inizialmente c'era un altro attore, ma dopo le prime 3 settimane avevano tutto il girato, hanno scelto di rigirare tutto con Riccardo Scamarcio, e quell'attore era Eric Stoltz.
Non l'ho capita,
questa qui arriva solo da alcuni,
esatto,
se l'avete capita scrivete nei commenti.
Comunque posso dire che mi hanno stufato i film con la lingua non giusta. Nel senso,
che vuol dire?
Sì, quelli con te che non è quella lingua che si.
Ragazzi, sono già ubriaco.
In effetti sono fastidiosi da seguire. Figa Pietro, hai ragione. Una volta ho visto una rassegna.
Una rassegna. Vabbè,
gli attori c'erano sì, tutti la zeppola. No, dai, finisci di dire quello che
sono già
dicendo.
Ubriaco dopo il prosecco.
Tu intendevi i film ambientati in un paese dove invece parlano inglese.
Esatto.
Perché noi non siamo americani, sennò ci sembrerebbero più naturali.
Breaking news: Pietro Baroni, gli italiani devono fare gli italiani.
Italia agli italiani.
Prima l'Italia.
Beh, tipo House of Gucci era terrificante da quel punto di vista.
House of Gucci, secondo io, guarda, sono uno credo dei pochi al mondo, forse neanche Ridley Scott direbbe una cosa del genere, ma sono uno dei pochi al mondo insieme a Emanuele Antolini che ha visto House of Gucci pensando fin dall'inizio di vedere una parodia. Cioè di vedere un tipo di film che non era il biografico serioso. No, Ridley Scott ha voluto fare una parodia e ha parodizzato il più possibile. Vabbè,
un omicidio, chiaro. Un omicidio reale, tra l'altro. Beh, è ottimo fare una parodia su un omicidio realmente accaduto.
Beh, no, è una scelta.
Paolo, c'è la mare. Il polemico.
Ma tu pensa se mi trovo alla puntata 221 a difendere Ridley Scott.
Comunque, guarda, no.
Ridley, tra l'altro, non aspettava altro.
Sì, esatto.
Ma a voi piace? A voi piace questa cosa o disturba? A me disturba, sinceramente. In questo momento in cui le persone stanno abituandosi a vedere il film in lingua originale, con l'attenzione a questa cosa. Secondo me si potrebbe stare più attenti.
Ah, in linea di massima sono d'accordo con te. Spesso mi disturba, a volte non mi disturba, dipende dal film. Però secondo me non è sempre fattibile.
Cioè a me fa un po' ridere sentire Riccardo Scamarcio nel trailer fare un personaggio, interpretare un personaggio italiano in un film ambientato in Italia, e lui stesso recita in inglese non essendo neanche madrelingua inglese, cioè,
ma magari quelli del team sono inglesi, sono stranieri.
Beh, Scamarcio comunque fa l'italiano, cioè è giusto.
Ma recita in inglese.
Però con l'accento di un italiano.
Allora, vuoi risolvere il problema? Ti guardi il
meglio
film...
di Adam Driver, no?
Che recita.
Vuoi risolvere il problema? Ti guardi il film doppiato e quindi.
Ma infatti, House of Gucci, secondo me, io l'ho visto in lingua originale, doppiato era meglio.
Può essere.
Probabile. Poi un giorno parleremo di House of Gucci.
Di cosa
parla? La mia teoria di House of Gucci.
Questo...
Ispirato a fatti realmente accaduti durante la feroce rivalità tra l'azienda tedesca Audi e l'italiana Lancia nel campionato mondiale rally del 1933.
83.
No, vabbè, però la voce mi riportava a quegli decenni. Quindi.
Quindi la nascita della Lancia Delta integrale, raga, uno
HF.
Dei... HF integrale
bianca con le due strisce
Martini Racing,
blu e rossa.
Martini
Mamma
Racing,
mia.
Uno dei gioielli dell'ingegneria corsistica italiana.
Americana. Hai detto tutto giusto e alla fine sei inciampato. No,
italiana. Cioè, tra l'altro mi fa ridere vedere che c'è anche Daniel Brühl nel film. Esatto. Che ha detto: perché c'è Niki Lauda?
Sì, no, infatti abbiamo detto prima, lui dopo aver fatto Lauda adesso fa l'Audi. Ci sta come carriera. Giusto. L'ha detto prima Enrico, sì, l'hai sentito?
No, faceva
ridere come battuta.
Era carino.
Poi non ha riso nessuno. Sì, questo tra l'altro ci fa riflettere sul fatto che fino a 40 anni fa ce la battevamo con quei tedeschi sulle macchine e adesso invece facciamo la multipla.
Enrico Tribuzio, l'Italia deve tornare sovrana.
Ma poi la multipla di 20 anni fa, la multipla.
Comunque è il trailer di un film di corse dove non ci sono le corse.
Ma non è vero, ci sono le corse.
Sì, ci sono 4 inquadrature in tutto il trailer.
Allora,
e mi sembra evidente che sia un film che
punta. Ora mi fa incazzare quando ci sono ci fa vedere tutto, il trailer mi fa vedere
no,
troppo.
Aspetta, attenzione. È un trailer che svela quale sarà il cuore del film, ovvero i cazzi personali sentimentali di Scamarcio in lacrime, come si vede da questo
strano frame. Chi l'avrebbe detto?
E dal punto di vista invece delle inquadrature, della messa in scena, della questione corsistica, non c'è stata tutta questa cura e attenzione, come invece in altri film che magari vogliono puntare l'attenzione anche su quell'aspetto. Quello stavo dicendo.
Domanda
è
tecnica.
È una scelta, non dico che...
No, vabbè, domanda tecnica.
Cioè mi stupirebbe
secondo
se poi vado a vederlo
te...
al cinema ed è, ha delle scene di corsa girate meglio di Rush o di... Qualcosa.
Secondo te... quanto è più difficile girare in termini fiction una scena di corsa rally rispetto a una scena di Formula 1 di corsa su pista, su circuito? Perché comunque il rally è particolare.
Cioè... Perché le strade del rally sono più strette, quindi pure seguire le macchine.
Sono più strette, sono sterrate.
Dipende sempre da che cosa vuoi dare. Cioè nel
perché
senso
comunque.
Di...
devi far vedere la pericolosità del rally, il rischio, no? Il rally è bello per quello, perché è molto più dinamico e diciamo
poi corri da
accidentale,
cioè, corri
contro il tempo, quindi raccontarlo anche diverso, cioè, e sono curioso
e sono in due.
Esatto, il regista è Stefano Mordini.
Stefano Mordini, che aspetta, è quello della Scuola Cattolica? Che, ma veramente Stefano Mordini, oddio, sai che non ne avevo idea?
Il testimone invisibile per il Lennero, Acciaio, Provincia Meccanica.
La scuola cattolica
è il suo ultimo film.
Ma
sì.
Penso a te. Ok, lo sapevo, non me l'aspettavo. Vedremo. Precedenti film sul rally?
No, su rally c'è
Veloce come il vento.
Ah, beh, certo.
Così.
Che poi anche
lì rimane un consiglio, secondo me, interessante.
Molto bello. Momento, bel film, però mi sono dimenticato e parlava di rally. Cioè, mi ricordavo dei corse, ma non che era proprio il rally.
Però lì ci sono delle corse girate molto bene.
Sì, vabbè, anche qui magari.
Sì, però da
a me è incuriosito.
Ah, vabbè, vabbè.
Bene, e invece il prossimo film, anzi il prossimo trailer, è di un film che noi tutti aspettiamo e che probabilmente non vedremo mai al cinema in Italia.
Che
è Fighter, dal 25 gennaio al cinema, non si sa quale. Però,
in India
probabilmente, perché è un film indiano che fa il verso a Top Gun, e secondo me è anche meglio di Top Gun probabilmente, perché un punto a suo favore potrebbe essere che non c'è Tom Cruise, perché che non è una cosa da poco.
Questa tipicamente si dice la risposta indiana a Top Gun.
Esatto, la risposta indiana è, e soprattutto non c'è il solito americanismo che contraddistingue.
C'è
la
l'indianismo.
Però c'è un sacco di indianismo.
C'è un sacco di indianismo che è sempre meglio dell'americanismo.
Possiamo
però
dire,
aspetta,
possiamo
perché
dire...
questo è un indianismo che vuole dichiaratamente rifarsi a quel tipo di immaginario hollywoodiano. Quindi non è indianismo fino in fondo, indianismo è Ararar. Questo non lo è. Questo è un come si dice?
Possiamo considerarla
un nazionalismo indiano.
No, è quasi una sorta di hot shots.
Ma no, è serio il film.
Certo, però va a replicare certe modalità di messa in scena, di iconografia, i Ray-Ban, la motocicletta, cioè nel senso ci sono tutte quelle cose lì che ti chiedi quanto di questo sia omaggio e quanto invece quasi perculaggine, nel senso, cioè noi ti facciamo vedere che facciamo anche queste, però poi facciamo le cose nostre.
Al posto della scena di beach volley,
cioè, ti senti figo a fare quell'inquadratura, guarda, la facciamo anche noi.
Esatto.
E poi facciamo anche
infatti
un film diverso.
Teo, invece della scena di beach volley c'è la scena di beach cricket.
Esatto. Beach cricket. Ta 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 ta. Pietro Baroni, un simpatico umorista.
Comunque c'è quel gusto dell'esagerazione indiana applicato allo stereotipo americano. Secondo me questo film è considerabile un'indianata.
Esatto, un'indianata, quindi bisogna guardarlo bevendo.
Esatto, okay. Secondo me davvero.
Anche questa arriverà a pochi, che probabilmente sono gli stessi che hanno colto quella di prima a livello di età.
Infatti io non l'ho colta.
Commentate. Andiamo avanti.
No, andiamo avanti, lo dico io perché sono io il conduttore. Non rompiamo i coglioni, per cortesia. Adesso andiamo avanti. Grandizer. Non so, vabbè, comunque.
Non eri tu il conduttore, lo saprai come si chiama Grandizer.
Grandizer, you. Serie TV prossimamente, c'è scritto. Ma che in realtà è.
No, Goldrake.
Stavo dicendo D'Artagnan.
Allora, oggi faccio l'espertone dei manga, no? Perché già Goldrake. Prima ho fatto Yu Yu Hakusho. Goldrake, che è stato il primo cartone animato di robot ad arrivare in TV in Italia, quindi molti della generazione anni 80 e fine anni 70 ci sono molto affezionati. Tu sei affezionato a Goldrake, Teo?
Direi
sì. In realtà non si sapeva, ma Goldrake è la terza parte della saga di Mazinga ed è arrivato in Italia prima di Mazinga, scollegato con una serie di adattamenti strani, ma la saga di la serie di Goldrake è il terzo capitolo di Mazinga, che è composto da Mazinga Z, il robot è pilotato da Koji Kabuto, il grande Mazinga e Goldrake, in cui Koji Kabuto ritorna come pilota dell'UFO giallo. Ve lo ricordate l'UFO giallo? In Italia si chiamava Rio. L'avevano cambiato nome.
Esattamente. Ed è lì che nasce il casino.
In questo nuovo adattamento dell'opera di Gonagai, Koji non guida il suo UFO giallo stupido, che non si capiva perché lui c'aveva Mazinga Z e doveva guidare questo UFO giallo, ma guida il Mazinga Z. Quindi si vede Goldrake nel trailer, ma si vede anche Mazinga Z.
Io mi sono perso tipo mezz'ora fa perché
era molto semplice in realtà.
Perché no, io mi perdo anche con le parentele, tipo quello dello zio, del marito.
Io comunque, quindi, se posso dirvela tutta, a un certo punto ho provato un po' di emozione infantile.
Sì? Dai, sì, raccontaci della tua emozione.
Ti sei sentito infantile?
Allora, in quel momento stavo pensando a quando ero piccolo e guardavo i cartoni animati in televisione.
No, mi ha fatto strano, giuro, vedere più Mazinga. Nel senso, io da livello sono legato più a lui e a Jig. Sono i miei di riferimento. Poi c'è Daltanius, perché avevo il Daltanius giocattolo, che con
Daltan 3, no?
Il petto che gli si apriva col leone, ed che ero bello. Quindi Daltanius e così.
Io Daltan 3 sono legato a Daltan 3.
E Daltan 3 è il gradino sotto. Io sono più Mazinga Jig. Quindi vederlo così alla mia veneranda età, boh, sai che boh, ma è incuriosito. È strano il trailer perché ha di questi titoli di testa dove ti presentano i personaggi, però nel senso, ok.
Perché allora, nell'adattamento italiano i nomi erano molto cambiati.
Certo.
Il protagonista era Actarus, in originale si chiama Duke Fleed, infatti c'è scritto Duke Fleed nel trailer. Tra l'altro, Cinefact, quando arrivò in Italia, agli adattatori italiani arrivò questo libro perché lo comprarono dalla Francia, quindi il Giappone l'aveva venduto alla Francia, che l'aveva venduto all'Italia. E gli arrivò questo libro dove c'erano scritte tutte le informazioni per fare l'adattamento, i testi, eccetera. E c'era scritto, di solito questi libri qui si chiamano in gergo Atlante, cioè l'Atlante della serie, o Bibbia.
Non è la Bibbia, infatti.
Bibbia o Atlante, in francese si chiama Atlante, e quindi c'era scritto Atlas, che vuol dire Atlante, UFO Robot, che era il titolo.
No, sto male.
In italiano il titolo della serie in TV è Atlas UFO Robot.
No, veramente?
Sì,
sai quelle cose, quanti anni avevi quando hai scoperto oggi?
Esatto.
Proprio questa non l'avevo mai sentita.
E poi nella serie questo Atlas non veniva mai fuori.
No.
Che cazzo si chiama Atlas UFO
Robot?
Io pensavo
fosse infatti il nome. Cioè,
no, io non capivo perché c'ho il 45 giri della
che è UFO Robot, UFO Robot.
Esatto, c'è cioè Atlas UFO Robot. Infatti io ho sempre chiamato UFO Robot perché Atlas, sì. Quindi oggi mi hai fatto scoprire, anche se non sei conduttore, oggi mi hai fatto scoprire una oggi cosa nuova.
Quante cose si imparano nel podcast di Cinefex. Un podcast 100% italiano.
Ma c'è una puntata fascia,
è una puntata autarchica.
Vabbè. Pure noi dobbiamo pagare il mutuo, insomma, mica solo Favino che fa i film sui fascisti buoni.
Quindi arriverà questa nuova serie su Goldrake, si chiama Grandizer U, perché in originale Goldrake si chiama Grandizer in Giappone.
Ma c'è qualcosa che ci è arrivato giusto a livello di nomi? O
no,
cioè,
secondo me fino agli anni 2000 no.
Ma no, in realtà Mazinga Z è giusto.
Oh.
No,
anche il grande Mazinga.
No, anche grande Mazinga.
Neanche quello, perché noi scriviamo Mazinga con la A, invece Mazinger. Perché...
Ma perché Mazinger in giapponese pronunciato diventa Mazinga. Aspetta, esatto, che lo pronunciano alla British.
Ecco,
quindi
adesso devi, Paolo, fare il momento del giapponese.
Allora, quando vai in Giappone, in ogni karaoke che trovi, che i karaoke comunque sono delle, ci sono sia le stanze private sia i bar karaoke.
Ma che cazzo c'entra?
Ascolta. In tutti i karaoke giapponesi trovi la canzone di Mazinga Z. La musica di Mazinga Z, la sigla, è la stessa sia in giapponese che in italiano.
Ah.
Quindi se tu fai partire in un karaoke giapponese, un bar dove ci sono tanti giapponesi, la sigla di Mazinga Z, e inizi a cantarla in italiano, i giapponesi impazziscono. Ti iniziano a offrire da bere, succede un casino.
L'hai provato?
Certo,
sì, ma tu non sai quanto
volte
ci ha rimorchiato Paolo in Giappone con Mazinga.
Cioè. No, ci ho recuperato un sacco di offerte di bevute. Mi sono sbronzato alla grande con Mazinga Z. Quindi, quando andate, se andate a fare un viaggio in Giappone, preparatevi, studiate la sigla,
esatto,
di Mazinga Z.
Impariamoci a memoria il testo.
E chiedete al karaoke se vi mettono Mazinga Z.
Scusami, ma su di noi, molto...
quando
quella
dovrai. Su di noi, no,
quella?
Sì, quella lì.
Mazinga Z.
Sì.
Mazinga Z.
Non c'è il wow, ma ce lo puoi fare. Loro si gasano,
esatto,
tantissimo.
A quel punto ti offrono anche lo champagne. Se fai
in giapponese è Mazinga Z. Mazinga Z. Poi te la faccio ascoltare. Yes,
assolutamente.
Bene, bene, bene. Ma c'è un trailer.
Aspetta,
molto...
uscirà? Ah, non si sa. Prossimamente.
Vabbè. No, invece è molto interessante questo trailer che abbiamo visto. Si chiama Mayhem. Che sembra un Io vi troverò, però ambientato in tipo in Indocina.
Esatto. In The Raid.
Un film che secondo chi ha scritto i titoli di lancio di questo trailer se la rivaleggia all'altezza con The Raid e John Wick.
Esatto, il trailer.
E uno dice, anche meno nel senso
no, cioè, la rivaleggia a livello di coreografie dei combattimenti.
Ah sì, giusto, è vero.
Oh, la regia è di Joe Lynch, non so se
parente.
No,
no, non dice, non
il
diciamo.
Figlio di David Lynch, sì, è lui.
Non diciamo stronzate.
Chi la legge la sinossi? Enrico, allora, tocca a te. Enrico,
sì,
tocca a te.
Sì, un virus si diffonde attraverso un complesso sistema di uffici, costringendo i colletti bianchi a mettere in atto i loro peggiori impulsi.
Bello, mi piace.
I colletti bianchi, non sentivo questa parola. I colletti bianchi, per chi non lo sapesse, sono la gente che lavora in ufficio.
Sono gli impiegati.
Esatto, gli impiegati. Perché colletti bianchi?
Perché cioè, il colletto, la camicia è bianco, esatto. E sono, si distinguono dai colletti blu, che invece sono gli operai, perché c'erano la tuta blu una volta, i metalmeccanici.
La feccia proprio.
No, la feccia, per cortesia. Bene, ci è piaciuto questo trailer? Boh, a me mi sembra la solita roba thailandese.
Oh, però c'è Steven Yeun. Steven Yeun.
Paolo, allora, adesso che vai, puoi salire un attimo sui titoli, vedi che c'è scritto Mayhem.
Ah no, è sbagliato.
Paolo, con Steven Yeun hai preso un film del 2017 che non è quello che esce adesso.
Ah, quindi
tra l'altro anche il punto esclamativo alla fine. E okay, quindi è allora quello lì.
Ah, ok.
Allora,
quindi
cancellate la sinossi.
Non è il figlio di David Lynch.
Che mi ero impegnato.
Ma non c'entra il figlio di David Lynch.
Cioè, Joe Lynch.
Ah, ripartiamo.
Ripartiamo.
Il film è di Sam Xavier Gens.
Gens, come la Gens Etruria, la Gens quella, no,
vai,
Gens.
Con la sinossi, vai con la sinossi.
Sam è un detenuto esemplare. A pochi mesi dalla sua scarcerazione si prepara diligentemente al suo reinserimento. Il suo passato lo raggiunge e un incidente gli lascia una sola scelta: scappare.
E non c'è Steven Yeun.
No,
dire,
no,
non c'è.
Purtroppo no.
Allora, Xavier Gens, che invito la regia a googolare e mandare in onda sul nostro bel plasmone una foto a grandezza naturale. No, no, googola, è meglio.
No, aspetta, però la sua foto su IMDb è lui che fa il gesto di il di gesto René di René Ferretti con le due
il
dita.
Il gesto dell'ottica con le due dita.
È
esatto.
Bellissimo.
No, poi googolalo perché secondo me è molto interessante. È il regista di Hitman, l'assassino del 2007, per dirne uno.
Ah, quello con Timothy Olyphant.
Il regista di con Timothy Olyphant. Ah sì, è vero. Ero rimosso. Attenzione, il regista di
googlare?
Crucifixion, perché in quella foto mi ricorda Michael Anderson di Twin Peaks.
A me invece ricorda
vabbè.
A me invece mi ricorda Rospo Pallenberg. O almeno la mia idea di Rospo
Pallenberg.
Il
ritorno di Rospo Pallenberg. Anche questa arriverà molto a pochi. Solo coloro che hanno ascoltato tipo la puntata 41. Che puntata era del podcast?
No, non era così vecchia.
Era la 41, no, sì, no. Sì, te lo confermo.
Ma no, così vecchia era.
Quindi, parlando di questo Mayhem.
Era la 94.
Vabbè, Mayhem, che in originale Farang. Se sì, non volete sbagliare come me e trovare uno Steven Yeun selvaggio che viene fuori.
Ah, ma Farang è più bello di Mayhem, scusami, perché l'hanno cambiato?
Ah, il trailer a livello action promette bene, io devo dire la verità, cioè sì, no, lo vedrei, poi soprattutto è un film al di fuori del circuito tradizionale, no? È un film in francese, è un film francese, non è di chissà quale produzione interessante.
Come
film
era,
action francese di combattimento.
Io vi troverò, anche quello era francese.
No.
Sì.
Sì? No.
Il regista era francese, ma la produzione era francese.
No. Comunque, questo è Mayhem.
E i francesi, niente, questo Macron li sta fascistizzando e quindi facciamo i film di
allora, il primo Io vi troverò era francese, prodotto da Luc Besson.
Io perché dico un sacco di cazzate, quindi quando dico le cose vere
no, ma io non
l'ho
mai visto, non ho mai visto Taken.
Ti sei perso una gran bella rubetta che dici io vi troverò vengo là in Francia e vi rompo il culo, come se la Francia fosse, non so, sì, che ne so, Cesano Boscone. Quindi è bellissimo. E lui lo trova che veramente.
Scusami, però tra tutti Cesano Boscone sembra un posto grande. Che non è Cesano Boschino, cioè Cesino Boschino, Cesano Boscone. Vabbè. Ma
Cesano Maderno, va bene uguale.
Vabbè, Paderno Dugnano. Miejem, punto esclamativo, arriverà prossimamente, non si sa dove, ma io lo vedrò. Io ti vedrò.
Esatto. Vorrò la tua recensione, Paolo Cellammare.
Questo ce lo segniamo.
Pietro, se
non
io
potrò
se
essere
io
qui
oggi,
a riscuoterla, però.
Se io oggi recensisco Mafia Mamma, ma posso non recensire Farang?
Io sto ancora sperando nello scherzo.
No.
Ma cioè, a un certo punto arrivi lì e dici no, dai,
spoileriamo
adesso.
Allora, lui si è seduto sul divano e ha detto: stasera sai che c'è? Mi vedo Mafia Mamma. Cioè,
ma dopo vi racconto tutta la storia. Intanto,
vedo l'ultimo trailer che vabbè è Dune 2. Già, vabbè, non lo dobbiamo neanche commentare perché cioè, Dune 2. Tanto
si è visto tutto il film. Lo possiamo andiamo... già commentare il film.
Possiamo dire una cosa: quando stavamo iniziando a vedere i trailer, no? Poco prima di iniziare a registrare, abbiamo visto che era appena uscito il trailer di Dune 2. C'era scritto final trailer. Quando leggete final trailer, guardatelo solo se volete spoilerarvi tutto il film.
Esatto, che tristezza.
Perché il final trailer, tu leggi final trailer o trailer 3, perché può essere chiamato in entrambi i modi, ed è chiamato anche in gergo del marketing o della distribuzione il trailer della disperazione. Cioè quando giocano tutte le carte, se non hanno ancora deciso se vederlo, facciamogli vedere tutto.
È lo Zemeckis trailer.
È Zemeckis trailer. Esatto. Il trailer
ma è perché hanno paura che la gente non vada a vederlo?
Si giocano tutte le carte.
Sì, perché hanno, cioè, vogliono essere sicuri che la gente sappia tutto quello che succede nel film.
Ma perché?
No,
perché...
ma la domanda che faccio è perché su questo film si... avete percepito, avete letto o pensate che siano un po' preoccupati?
No, perché dovevano la campagna marketing di un blockbuster
tutti
di questo genere.
In questo caso
ci sono sempre i tre trailer in questi film così?
Sì, sempre in questi negli studios, no? In questo caso specifico dovevano strillare fortissimo in faccia al pubblico da 2 centimetri: questo non è palloso. Capito? Perché uno dopo aver visto il primo che comunque ha i suoi ritmi e le sue cose, questo non è palloso come il primo.
Per il grandissimo pubblico diciamo che la critica principale era quella del primo capitolo,
che poi è passato alla grande, bellissimo il primo film.
Volevo sempre di più.
Ha i suoi ritmi, devi essere abituato che non stai vedendo il classico
diciamo
blockbuster.
Allora la gente non andrà a vedere Il male non esiste di Yamaguchi.
Per chi lo va a vedere sicuramente non si aspetta il film,
non si aspetta Michael
Zack
Bay.
Snyder. Bene, e quindi finalmente veniamo al momento quello ciccioso che ci piace tanto.
Prima volevo semplicemente far notare che qui al podcast di Cinefax abbiamo appena messo nella stessa frase Ryusuke Hamaguchi, Michael Bay e Zack Snyder. Non so in quanti riescano. Sì.
La stessa puntata.
No, la stessa frase erano proprio. Okay. Quindi assolutamente. Non so quanti riescano a fare questi.
Lo so, però questo è uno dei motivi per cui dovete.
Attenzione, ci chiedono la linea da San Siro.
Scusa, prendo la linea. È successo qualche cosa nella partita che stanno giocando a 200 metri da dove registrano il podcast.
Io non capisco mai, perché noi abbiamo in cuffia, sentiamo tutto, però non capiamo mai se effettivamente anche voi che ci ascoltate sentite le urla dallo stadio, la sigla della Champions.
Allora un ascoltatore ci ha scritto e ci ha detto: ma quanto siete lontani dallo stadio? La scorsa settimana mentre Paolo parlava a un certo punto è partita la musichetta della Champions.
Quindi,
quindi credo che rientri nei microfoni in qualche modo.
Perché per chi non lo sapesse, i Paolo Cellammare Studios sono praticamente in braccio a Pioli.
In realtà è che San Siro,
siamo quasi in curva sud
dentro, cioè, San Siro
si è messa vicino agli studi. Non ho capito perché, cioè, ma cazzo, potevate farlo un po' più in là? Io non capisco queste cose qui. Comunque vi faccio un appello, visto che ne abbiamo appena parlato, posso iniziare io con Mafia Mamma?
Ormai svelaci l'arcano.
A questo punto sì, Paolo,
allora era domenica,
però ci devi spiegare tutta la storia.
Era una domenica pomeriggio,
i cazzi di Paolo Cellammare
sono proprio loro.
nei vari hai due cazzi e una palla.
Sì, sì, due cazzi e una palla.
Adesso, per favore,
ho deciso di
ma sei regredito. Cosa è successo?
Allora, la domanda è questa.
Guarda che poi che sorriso che fa. Cioè, che poi dice queste cose e ti guarda col sorriso.
Col sorriso malandrino.
Tipo, io a me ogni volta mi viene in mente il pinguino dei Griffin. E non dico altro, è vero, cioè, vero. C'è qualcuno che
io
si
ho il sospetto che sia diventato così da quando me lo sono sposato.
Meglio, meglio due cazzi e una palla? O...
allora
va bene. Allora, dicevo, eravamo lì che dovevamo fare l'albero di Natale, no? Ah, è quel momento dell'anno,
quel momento
che tutti noi amiamo, odiamo, noi che amiamo, tra l'altro
quasi quanto i tri.
Vedi che ho questa felpa della festa del Nakatomi Plaza dell'88, un evento storico.
Il momento in cui metti su Last Christmas degli UM.
Il momento in cui si dovrebbe vedere Die Hard, però era domenica, e allora Dillis mi fa, guardiamo un film della domenica. Ci siamo guardati e ci siamo ricordati entrambi in quel momento di quando, scorrendo Prime Video qualche giorno fa, avevamo visto in grande formato a riempire tutta la schermata della TV l'esistenza di Mafia Mamma, questo film con Toni Collette e la bravissima Collette. Toni Collette e la bravissima.
No, visto che prima comunque nella puntata abbiamo fatto un accenno, no? Ai colletti bianchi, colletti blu e poi c'è,
c'è
Collette Toni
Collette.
Che tra l'altro è il film sbagliato.
Ma non, perché stai ridendo? Non faceva ridere questa battuta.
Credo fosse una delle cose più brutte che ho detto almeno le ultime 84 puntate. Che cosa
stavo ridendo per prendere tempo per aprire la pagina IMDb di Mario.
Ah, come male.
Dunque, dicevo, Toni Collette e la bravissima Monica Bellucci.
Cosa?
Ma veramente?
No. Allora, che cosa è Mafia Mamma? È un film che tra l'altro io non sapevo dell'esistenza, non sapevo neanche che fosse.
E neanche io l'ho scoperto quando l'hai scritto nella
chat. È una commedia in cui la protagonista è Toni Collette, che interpreta questa donna americana, Christine, che viene... Lei è tipo una... fa un lavoro qualunque in America, però la tipica donna qualunque americana, un po' svampita, un po'... ignorantella, no? Così.
Vabbè, mo adesso non...
No, è proprio quello il personaggio.
Una merda. Però, che
viene, riceve una chiamata e in pratica il suo nonno italiano, perché lei è italo-americana, è morto e la invitano al funerale. Lei non ci vuole andare, però siccome sta facendo una vita di merda, scopre appena in quel momento che il marito la tradisce, cioè dice, sai che? Vado. Arriva in Italia e guarda caso il nonno era un boss di una famiglia mafiosa e lei eredita diciamo il ruolo di leader, di boss in questa famiglia mafiosa. Ovviamente è una commedia. Monica Bellucci interpreta la moglie del nonno, perché chiaramente non aveva la moglie giovane. C'è anche Edoardo Scarpetta, bravissimo attore, te lo ricordi dalla mia amica geniale anche, che secondo me è un attore straordinario nel panorama italiano e sono sicuro, ci metto proprio, garantisco qua, che diventerà
una tradizione storica
assolutamente,
di attori,
ma secondo me diventerà una delle top star italiane nei prossimi anni. Quindi lei si trova in questa... Cosa?
Breaking news: Paolo Cellammare, Luca... Basta. Marinelli, Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino, è arrivata la vostra ora.
Allora, lei è una generazione nuova, è giovane, è bravissimo. Anzi, io spero che riusciremo a averlo ospite magari in futuro, sarebbe bellissimo. Io sono un
Toni
grande
Servillo,
fan.
Vai in pensione.
Ce l'aspetta, Toni, sei bravissimo. Toni Servillo,
no,
però largo ai giovani.
Beh,
Edoardo, Edoardo Scarpetta, bravissimo.
Beh,
diretto
bravo,
sempre
bravo tanto.
Per la volontà di Tribuzio, Edoardo Scarpetta verrà sempre diretto da Pietro Castellitto.
Ma perché?
Ma andiamo avanti. Ah, dicevo, Edoardo Scarpetta interpreta Fabrizio, il cugino di Christine, che in realtà lui, essendo italiano, essendo stato nella famiglia per tutto il tempo, vorrebbe ereditare la famiglia, quindi si crea già un conflitto. Poi è un pezzo di merda, è proprio la testa calda della famiglia, un po' il personaggio di Sonny del Padrino. Tra l'altro, questa cosa del Padrino è una gag ricorrente nel film, perché lei non ha visto il Padrino e tutti quanti quelli della famiglia, quando scoprono questa cosa, impazziscono, come farebbe Teo quando... Esatto. Uno dice che non ha visto il Padrino. Allora, è una commedia.
Ma sta durando tantissimo la recensione.
No, no, sto chiudendo.
Sto adesso chiudendo. Sto facendo il segno che mi fa
è
di più solito.
Il tempo, è più il tempo che avete parlato voi. Allora, è una commedia. Toni Collette, bravissima a interpretare il ruolo stereotipato di questa americana qualunque che capita in Italia, non sa un cazzo, vuole solo scopare.
Ah.
E, Edoardo, sì, diciamolo Scarpetta, pure così. Edoardo Scarpetta, anche ci sono un paio di scene con lui e Collette insieme sullo schermo e fanno scintille, fa morire dalle risate, secondo me. Chiaramente stiamo parlando di una commedia abbastanza pecoreccia, diciamo così, però con che fa ridere perché lei è brava e credibile nel ruolo e si diverte a farlo, e addirittura rende divertente anche Bella Bellucci, che diciamo che
attenzione,
brava in tante cose ma la qualità recitativa non è il suo forte, quindi molto divertente, molto, mi ha sorpreso perché mi aspettavo zero e invece è un film che mi ha fatto ridere.
Però,
giusto,
ecco,
da vedere,
esatto,
rigorosamente in originale perché è mezzo parlato in italiano mezzo in inglese e c'è questo conflitto di situazioni di incomprensioni
di
molto diverse.
Secondo me hai detto comunque la parola chiave, perché ti ha fatto ridere.
Solo a me.
Vogliamo ricordare quali altri film hanno fatto ridere Paolo e quali non lo fanno ridere?
Allora, diciamo,
per dare
che
un po' di contesto.
Ma no, diciamo che se ha riso a quella battuta tua di prima, io confiderei poco sul
cosa,
senso
capisci?
Dell'umorismo.
Capisci?
Di...
Allora, raga,
non gli piacciono i film degli Zucker.
Vedi, io lì volevo arrivare.
Se non vi piacciono i film degli Zucker, questo potrebbe piacervi. Non sto dicendo è un capolavoro, ma molto divertente. È una commedia che mi ha fatto ridere e questo è già un valore.
Sei soddisfatto
rientra,
del film della
insomma,
domenica?
Rientra nella categoria, sì. Non è un capolavoro
ma è un buon film della domenica.
Ok, che è un po' come non sono razzista ma
per fare l'albero è il top.
Non è bella ma simpatica.
Anzi, per fare l'albero ci vuole essere. Andiamo avanti. Anzi, bene. Dillo tu, Enrico.
Vado io?
Dillo tu, andiamo avanti.
Ah, sì, è vero, mi hai un'altra volta scavalcato. Io, vabbè, verrai purgato per questo. Io sono andato a vedere invece questa settimana. Innanzitutto, ho nutrito le mie due anime perché ho visto Thanksgiving, che è il classico film horror slasher, e La Chimera, che invece è tutt'altro. Però partiamo da Thanksgiving.
Attenzione,
un film che aspettavamo da, per chi non lo sapesse, praticamente nel 2007 2007 esce questa double bill, double feature di Tarantino e Rodriguez.
Paolo, perché ti sei annusato sotto la felpa? Ti ho visto,
adesso sono curioso.
Perché è una certa ora della giornata.
Sto sudando.
Che gesto era?
E quindi ti annusi?
Non sentivo se puzzavo. Scusa, tu non lo fai mai.
Ormai avanti voi.
Allora. Forse sto sudato troppo. Mi sono agitato con la cosa di Mafia Mamma.
È veramente la puntata presentata da Enrico. Comunque,
Mafia Mamma ti ha proprio.
Ma poi siamo in audio, non abbiamo le telecamere. Perché cazzo devi dire che mi sono annusato? Non lo so.
Paolo, perché ti ho guardato avanti, hai fatto un gesto. Poi l'ha fatto in maniera filina, no? Convinto che non lo vedesse nessuno.
Ma non mi vedeva nessuno. Non ci sono le telecamere, cazzo.
Ma noi sì.
Ma porca puttana.
Noi sì. Ma siamo qua a un tavolo, siamo tutti qua che ci stiamo guardando in faccia, e tu a un certo punto fai
poi metti,
cioè, che cazzo fa?
Ma tu, Teo, perché hai una caccola in fronte?
Ma non ho una caccola in fronte. Perché sì, devi inventare le cose?
Pietro, smettila di scaccolarti le dita dei piedi, per favore.
Ma Paolo deve essere allora uno che si gratta il culo e poi si annusa per sempre.
Ma è vero, ma no.
Enrico, invece di ridere, che poi diventa
io rido perché io puntavo a questo. Questa è la mia gestione del
la
podcast.
La distruzione.
Esatto, è Madonna. la fine della serietà.
Ok, Enrico, ricomincia da capo perché non mi ricordo.
Allora, questa puntata è il nostro Natale in Cinefex Podcast.
Natale ai Paolo Cellammare Studios. Dicevamo, nel 2007...
Basta! Non te lo do più il proseguo.
Allora, quello lì è un grande falso storico perché Scatman non è mai stato in un cinepanettone. Scatman stava nella colonna sonora di Selvaggi,
sì,
che non era un film di Natale.
Ok, però è diventato
immeritatamente la cosa la colonna sonora del cinepanettone.
Ma non era neanche in un trailer di qualcosa.
No. Stava nei titoli di testa di Selvaggi.
Su sto cazzo!
cazzo!
Ho chiuso il microfono di Teo, puoi andare avanti.
Guarda che ho chiuso il mio!
Che vi ho chiusi entrambi perché fate pena oggi.
Tu Enrico sta soffocando.
Basta così per fare.
È arrivato il momento dei saluti.
Allora,
com'è sto Thanksgiving, Enrico?
No, io non ce la faccio. Andate avanti voi con un'altra cosa, poi le parlo.
Mi stai cedendo il comando, perfetto.
No, no, mai. Già mai. Allora, Thanksgiving, che succede? Nel 2000, basta però adesso. Nel 2007 esce questo doppio film di Tarantino e Rodriguez. Uno era A prova di morte, l'altro era Planet Terror. Nel mezzo
Progetto Grindhouse.
Esatto, Progetto Grindhouse, che mirava un po' a questa nostalgia dei drive-in, dove si vedevano questi film sgranatissimi con le pellicole rovinate.
E si vedevano in versione double feature, quindi
feature.
Con un biglietto
che sto cercando stasera. Esatto, un biglietto vedevi due film.
E in mezzo, per ricreare la, diciamo, quell'atmosfera lì, erano stati messi dei finti trailer. Uno di questi era Macete, per esempio, che è diventato a sua volta un film.
A me piaceva un botto.
Il film, secondo me, è action, uno dei film action più belli penso gli ultimi 20 anni.
Anche Macete Kills era bello.
Era bello, ma il primo, secondo me, c'aveva quella cosa politica che
era
anticipatrice poi di quello che è successo con Trump quando è stato eletto.
Sì.
Poi c'erano altri tre trailer. Uno di Edgar Wright, un altro era di Rob Zombie e poi c'era questo Thanksgiving di Eli Roth.
Io aspetto comunque quello di Rob Zombie.
Io aspetto anche quello.
Qual
di
era
Edgar
quello
Wright.
Di Rob Zombie?
Era Werewolf Women of the SS.
Ah, è vero. E quello di Edgar Wright?
Era
impossibile farne un lungo, esatto. Fondamentalmente,
però faceva riderissimo. Sì. Sì, era ispirato ai gialli,
era un po' Maccio Capatonda,
esatto.
Cioè, esatto,
però fatto bene. Però Thanksgiving è diventato finalmente un film, è diretto dallo stesso regista del trailer, Eli Roth, e tra l'altro alcune idee che stavano nel trailer di scene di omicidi sono state riprese nel lungo. Praticamente il film inizia con, come voi sapete, il Black Friday praticamente è il venerdì al presso al Thanksgiving, cioè il Thanksgiving capita sempre di giovedì. E a mezzanotte scatta il Black Friday, che ovviamente abbiamo importato anche noi perché questa
perché farselo mancare,
perché farsi mancare questa monnezza. E che succede? Praticamente in questo Black Friday, che praticamente è a mezzanotte del Thanksgiving, si può dire, viene aperto questo centro commerciale dove praticamente succede un macello, perché la gente si accalca della gente muore pestata malamente dalla gente che vuole comprarsi le cazzo di piastre per fare i waffle.
Sento odore di critica al capitalismo.
Ma allora, diciamo che inizialmente mi sembrava questa cosa qua, poi il film prende un'altra piega e questa vena politica, diciamo, viene un po' abbandonata, però effettivamente nei film di Eli Roth c'è sempre un po' di critica sociale, è poca ma c'è. E che succede? Praticamente dopo finisce, cioè questa scena tra l'altro girata benissimo di questo Black Friday, che è dove succedono appunto queste morti. E poi c'è uno stacco e il film parte a un anno dopo da quegli eventi, dove vediamo praticamente un assassino vestito da padre pellegrino, col cappellone, la maschera, è tipo una maschera di Guy Fawkes, però che rappresenta il padre pellegrino, che comincia a ammazzare la gente che ha partecipato a quel Black Friday dove è morta della gente. E quindi il film praticamente procede con questo gruppo di ragazzi liceali, classico da slasher, che devono scoprire che sono sotto minaccia anche loro perché avevano partecipato a Black Friday, e quindi cercano di scoprire chi è questo assassino, e nel frattempo cercano anche di sopravvivere perché li sta ammazzando tutti. Allora, Eli Roth, vabbè, ovviamente è un grande appassionato di horror, di quello che ci piace anche a noi degli anni 80-70. Infatti nel film ci sono vari riferimenti a, sia a Romero che a Carpenter.
Attenzione, nomi alti qua.
Eh beh sì, diciamo che ha preso dai maestri giusti, diciamo così. C'è anche una scena che ricorda molto Profondo Rosso, misto anche a Mario Bava, perché c'è una scena che mischia questo
Okay.
Sì, questi riferimenti diciamo che non sono, come dire, spiattellati, buttati là, nel senso sto citando Mario Bava e Profondo Rosso, però diciamo che se uno
come,
ha visto,
come farebbe Zack Snyder tra l'altro,
ma lascialo stare.
Però diciamo che se conosci quei film, vedi, vedi qua ha preso ispirazione da quella cosa. Tra l'altro lui grande fan di Profondo Rosso,
quindi consigliato.
Quindi c'è del classico, però la cosa che mi ha stupito è che comunque la trama è moderna e soprattutto non elude il problema dei giorni nostri, che sono i cellulari, i smartphone, perché noi nel qualsiasi horror che almeno a me mi è capitato di vedere recentemente, il telefono non prende e fine, e quindi c'è questa soluzione pigra di
perché è un casino da gestire il telefono, soprattutto negli horror, invece è una scorciatoia enorme.
Esatto, invece qui è gestito con intelligenza, anzi lo smartphone diventa un elemento non chiave, però importante a livello della storia, di scoprire chi è questo assassino. Viene usato in modo intelligente, secondo me è scritto molto bene. L'unica cosa a livello di sceneggiatura magari che non mi tornava è che ci sono palesemente dei personaggi che sono messi lì per far andare avanti la storia o per risolvere dei problemi che poi non hanno un vero arco narrativo, però... a me il film è piaciuto perché è proprio il classico slasher fatto bene, che tu sarai e dici finalmente ho visto un horror bello truculento, perché poi la violenza ovviamente come in tutti i film di Eli Roth non manca.
Alcuni pensa che lo chiamano Eli Roth.
Sì, il suo nome, io dico Eli Roth perché sono italiano ovviamente.
Perché sei suo amico.
Perché sono... Eli Roth, la pronuncia inglese.
Breaking news, Enrico Tribuzio, in Italia si parla italiano.
Bene,
comunque film consigliatissimo, perché è divertente. Dici ho visto un film divertente.
Vabbè, ma lo slasher, esatto, lo slasher
è quello che deve essere,
avere
uno slasher.
Due cose: essere divertente, avere delle morti divertenti,
esatto.
E un cattivo figo. Cioè, nel senso,
ci sono tutte e tre queste cose.
Allora,
quindi andatelo a vedere e basta.
Hai presente quando si traducevano i nomi delle persone in italiano? No?
Certo,
Eli Roth diventerebbe Elia Marcio.
Elia Marcio.
Ma no, Elia Marcio.
Perché c'è una H in fondo.
Andate a vedere il giorno del ringraziamento di Elia Marcio.
Quindi Elia Marciume.
Elia Marciume, che è un po' scamarciume, no?
Se vi interessa sapere anche l'opinione di un'altra voce di CineFX, potete trovare la recensione di Thanksgiving firmata Marco Lovisato sul nostro sito,
ma
intitolata Un Black Friday dove non si tagliano solo i prezzi.
Non male come titolo, dai.
Non sapete, male, non
si
male.
Si taglia tutto, anche?
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 Oh, cazzo!
Basta, ragazzi. Allora, insomma...
Che brutta cosa.
Andate a vedere Thanksgiving se lo trovate, perché io ho trovato solo uno spettacolo alle 10 di sera.
E ci credo. È uscito il 12 agosto. Anche te che lo vai a vedere adesso. Cioè.
Come è uscito il 12 agosto?
No, è uscito un po' dopo.
Thanksgiving è il terzo weekend di novembre?
Sì.
Giusto? Tra l'altro questo è un film
uscito a metà novembre, certo.
Ma questo qua era un film perfetto per Halloween, infatti non so perché non l'hanno fatto uscire ad Halloween,
perché si chiama Thanksgiving e quando lo vuoi far uscire
scusa. L'anno prossimo diventa cult, diventerà uno dei film di
secondo
Halloween.
Me è uno dei film che potrebbe diventare il cult di Halloween.
Boss, chi
sì,
tocca?
Prego, tocca a Il male non esiste, cioè a Pietro Baroni.
Cambiamo totalmente il registro.
È difficile recensire un film di Amaguchi in stile Vanzina. Comunque vabbè, ho visto questo film.
Dai, su, tocca a te.
Ce la puoi fare.
Ok. Il premio Oscar Hamaguchi con Drive My Car ha fatto questo film, Il male non esiste, che ha colpito moltissimo a Venezia. La storia è molto semplice. C'è una comunità montana appena fuori Tokyo, si svolge in Giappone, casa natale, cioè patria natale del regista. In una comunità montana vicino a Tokyo arriva un'agenzia di spettacolo che, sfruttando dei fondi arrivati da post pandemia, deve piantare e aprire un sito di glamping, che già il glamping,
che cos'è il glamping?
È una roba che odio, che sta andando di moda adesso, è l'unione di glamour e camping. Praticamente, cioè? Sono dei campi di campeggio, mm-hmm, però super fighetti, super comodi, in cui inviti i ricchi a fare, quindi cose abbastanza lussuose, in cui giocano a fare campeggio, ma in una situazione iperpatinata,
ma quindi non è campeggio,
è tipo con le glamping,
ma con le roulotte,
no,
oppure
tende fighette, tendenzialmente sono dei tipi, quindi le tende indiane, quindi però con dentro tutte le comodità, è tutto molto fighetto, molto pettinato, eccetera. Un camping finto, in cui tu fai finta di fare il campeggio, ma poi hai tutte le comodità del mondo, anche
lo chef.
Esatto, okay. Esatto.
Sta andando figo, voglio farlo.
No, sta andando abbastanza di moda in tutto il mondo. E vabbè. E quindi la cosa importante di questo film è lo scontro tra quello che è la natura e la comunità montana, che è abbastanza preoccupata dall'arrivo di questa disturbo, diciamo così, di ricchi che vengono a far finta di fare i campeggiatori. E cosa succede? Il film è una poesia estrema. Dovete leggere la recensione di Jacopo Gramegna sul sito Cinefax, che è bellissima e molto accurata.
Non è che puoi stare qui a fare sponsorizzazione di siti così.
Tra l'altro ce ne sono due, perché Jacopo ha scritto del film di Hamaguchi quando lo ha visto alla mostra di Venezia, e poi ha scritto un articolo un po' più approfondito e ragionato, che non è la recensione da festival, che per quanto puoi ragionarci sopra sei comunque caldo all'interno di quella situazione lì, e ha scritto secondo me un articolo molto bello con un'informazione che secondo me devo dare per forza. Nella recensione uscita in questi giorni, fate attenzione perché da un certo punto in poi ci sono degli spoiler.
Però
ma fin lì
è segnalato,
esatto,
è
l'articolo
segnalato.
È leggibilissimo, a un certo punto è segnalato, c'è anche un'immagine del film in mezzo, in modo che non vi scappi il dito e non leggiate niente che non vogliate. Quindi però andate effettivamente a recuperarvi.
Cos'è
gli
che
articoli.
Cioè, addirittura un film molto poetico, abbastanza lento, di un regista diciamo così da festival, non è un horror, non è un giallo, perché spoiler? Perché in realtà è veramente difficile di parlare di questo film senza togliere la sorpresa di quello che succede. Perché c'è una parte finale veramente che colpisce, è un finale che non ti aspetti, totalmente originale. Cosa molto importante di questo film è la musica, perché le musiche che accompagnano il viaggio all'interno di questa comunità montana sono molto particolari, molto originali. Non voglio raccontarvi molto. Se vi è piaciuto Drive My Car, andate a vedere Il male non esiste, perché è è diciamo così un grido d'amore nei confronti degli equilibri che l'uomo deve avere nei confronti della natura. Quindi c'è una scena madre bellissima, lunga, in cui la comunità montana dialoga in una riunione con due rappresentanti di questa agenzia di spettacolo che vuole portare il glamping nel loro villaggio, ed è il punto centrale del film. Poi ci sono tantissime allegorie legate all'acqua, ai cervi, di quanto all'interno di una comunità chi sta a monte deve essere sempre molto attento ed equilibrato e rispettoso di chi sta a valle, perché tutto quello che sta a monte poi arriva a valle, quindi se inquini a monte arrivi tutto a valle. Insomma, è un bellissimo film per capire quanto l'uomo debba vivere in equilibrio con la natura e veramente preparatevi a un finale totalmente inaspettato e molto allegorico.
Bene, quindi questo wow. Si può riassumere come un film contro il Jova Beach Party.
Totalmente contro il Jova Beach Party.
Bene, allora l'andremo sicuramente a vedere. E quindi adesso ritocca a me, perché devo parlare di La Chimera.
Oh, finalmente.
Quarto film di Alice Rohrwacher che stavamo aspettando da tanto tempo, che parla di praticamente questo Tomb Raider, cioè tombarolo, sì, vero, perché sì. Veramente gente che scava e va a trovare le tombe etrusche che ancora non sono state scoperte, chiaramente
che ancora pensavo che ancora non sono state etrusche.
No, ok. Che ancora non sono state scoperte e quindi totalmente illegali, perché in teoria le cose che stanno sottoterra sono proprietà dello Stato. E questo tombarolo è interpretato da un bravissimo Josh O'Connor, che io avevo già visto nella serie The Crown, credo la terza o la quarta stagione se non erro, con questa sua aria stralunata, bravissimo. Che succede? Che questo tombarolo ha un dono. Praticamente lui è un tipo rabdomante che invece di trovare l'acqua trova le tombe etrusche che ancora non sono state scoperte, e quindi fa parte di questa banda di tombaroli che ritrovano questi reperti archeologici e li rivendono al mercato nero. Io che cosa vi devo dire di questo film qua è... Allora, Alice Rohrwacher, questo è il quarto film e ogni suo film è migliore del precedente, quindi questo qui è il miglior film di Alice Rohrwacher al momento. Qua ci troviamo davanti, io già l'ho detto diverse volte sia in privato a loro che non mi ricordo se l'ho detto ai microfoni, però ci troviamo davanti di fronte alla migliore regista italiana, ma non nel senso di donna, nel senso in generale, cioè uomini e donne, cioè la miglior cineasta che abbiamo in Italia è lei, perché questo film... Allora, diciamo che la cosa principale dei suoi film è che sono film popolari, nel senso che lei assume il punto di vista popolare. Che cosa intendo? Quando si fanno i film che parlano, per esempio, delle classi meno agiate, eccetera, lo si fa sempre da un punto di vista piccolo borghese, che è il punto di vista degli artisti, che sono sostanzialmente delle persone privilegiate e che vogliono parlare di classi che non gli competono, e quindi anche se ci sono delle cose che vanno bene, ma spesso poi alla fine la morale del film è piccolo borghese. Lei no, lei è secondo me una persona che sta totalmente al di fuori di queste logiche, è una che non compare mai in televisione, è una che vive secondo me proprio al di fuori dei salotti cinematografici e del mondo, diciamo, più glamour propriamente detto del cinema.
Lei non va a fare glamping, direi.
No, direi di no. E quindi il suo punto di... Quando tu vedi un film di Alice Rohrwacher che parla di gente ai margini, perché queste persone sono gente comunque, non è che dici si arricchiscono rubando le tombe, sono dei meccanismi di un certo ingranaggio. E quindi quando lei parla di queste vite, oltre a parlarne con una poesia che secondo me nessuno ha al momento in Italia, lo fa da un punto di vista completamente genuino. Si vede che lei si identifica con queste persone, e quindi automaticamente, cioè, tutto quello che racconta ti sembra vero. In più aggiungiamoci il punto di vista tecnico-estetico. Lei ha sempre girato in pellicola dal primo film. Quindi anche questo è una fotografia strepitosa, una scelta di musiche che secondo me ha pochi, diciamo, pochi rivali dal punto di vista cinematografico in Italia. Io a questo punto vorrei dire delle cose molto brutte a chi ha deciso di distribuire, a chi ha deciso il modo di distribuire questo film. Non so se le posso dire,
ma allora c'è, sarebbe tutto un discorso da fare, ecco.
No, allora, non è intanto solo un discorso.
Volevo dire che la fotografia del film è di Hélène Louvard, una direttrice della fotografia francese che collabora con Rohrbach da Corpo Celeste del 2011.
Cioè,
ha fatto Le Meraviglie, ha fatto L'Alzaro Felice.
Ha fatto tutti i suoi
e ha fatto il corto Le Pupille, che si è beccato la nomination agli Oscar. Quindi, insomma, è una di quelle coppie artistiche, regista, direttore della fotografia, che abbiamo già visto spesso nel cinema, diciamo, maschile. Qua abbiamo due donne che hanno creato un sodalizio preciso tra messa in scena, significato, significante e inquadratura. Cioè,
tra l'altro, il film è molto femminile, nel senso che la maggior parte dei personaggi del film sono donne, ma non hai mai quella sensazione della cosa fatta apposta, nel senso, come ti posso dire, non hai mai la sensazione di vedere un film per le donne. Cioè, è un film per tutti dove le protagoniste sono donne, che è una cosa diversa. Come dicevo, vorrei dire delle cose brutte a chi ha deciso di distribuire in questo modo barbaro questo film e di mandarlo al macello. Tra l'altro, cosa successa uguale identica lo scorso anno, lo stesso periodo, con il film di Susanna Di Chiarelli, che secondo me è la regista, è la seconda regista più brava in senso sempre generale in Italia, che è stato mandato al macello prima di Avatar 2. Questo qui, per trovarlo qua a Milano, io ho fatto una fatica incredibile. Mi immagino chi abbida in provincia, che
allora sì, si è mosso qualcosa, perché poi ha fatto molto scalpore un video girato proprio da Alicia Rohrbacher e Josh O'Connor, che dicono dite i vostri cinema, le vostre sale, andate a bussare, chiamateli, scrivetegli per dire di distribuire La Chimera. C'è da dire che due cose: una è che il discorso che facevamo prima, quando abbiamo parlato dell'angolino del botteghino, se un film va strabene è difficile poi trovare posto per gli altri, quindi magari puoi avere preso accordi in precedenza, sicuramente c'è una data di uscita, hai assicurato tot sale, ma se in quel momento hai le sale piene per un altro film, è difficile che poi quel film venga tolto dalla tenitura per fare spazio alle altre cose che escono.
Sì,
la seconda cosa, e chiudo, è che a quanto pare, perché poi la gente, io poi ho ribattuto su Cinefx quel video di Rohrbacher e O'Connor, e alcuni lo hanno fatto veramente, mi hanno scritto, io ho contattato il mio cinema, mi ha detto questo, mi ha detto quello, eccetera eccetera, e a quanto pare è proprio la distribuzione che, come con Io Capitano di Matteo Garrone, abbia scelto solo determinate sale, quindi è stata proprio una scelta a monte, al di là della presenza di un elefante del box office come è il film di Paola Cortellesi.
Ma infatti è quello che ti stavo per dire, quella cosa lì di Paola Cortellesi è una scusa, perché comunque non sta, cioè ogni cinema ce l'ha in programmazione, ma non è che ce l'ha in tutte le sale. Cioè, il film di quello lì, Comandante, che sta in programmazione da una vita, non si sa per quale motivo, ma togliete quello e mettete.
No, non è che puoi dire togliete
quello. No, esatto, sono delle logiche. Più che altro sono delle logiche a priori.
Mi faccio una domanda.
Finisco. Sono delle logiche che, se in un film non ci stanno le solite quattro facce di merda della televisione, non lo distribuiscono bene. Perché immaginati, se non c'hai la gente che questo l'ho visto da Fazio, o l'ho visto a fa il coglione in una trasmissione televisiva, non lo distribuiscono al cinema.
Scusa, immaginati se i film della Rohrbacher avessero a disposizione l'ufficio o il team di marketing di James Cameron, cosa farebbero?
Probabilmente, non lo so, probabilmente che,
cioè, quanto è colpa del sistema o quanto è colpa del, non dico della Rohrbacher, che non c'entra nulla, però del team che ha distribuito quel film lì. Quindi il problema endemico,
no, il problema
in Italia
è il sistema
cinema
generale, sì,
in
certo.
Italia è che le distribuzioni italiane devono lavorare tanto sul marketing, perché alcune sono molto brave, altre sono molto indietro.
Ma non è solo quello, il problema è che al marketing non gliene frega un cazzo di questo film. Anche perché non è un film italiano.
Ma se tu hai in mano
italiano,
un film, se tu hai,
è un film coproduzione Italia, Svizzera, Francia.
Ma non importa quello, importa guadagnarci per una distribuzione, venderlo. Se tu però il film non lo sai vendere, c'è cioè una regista che in tutto il mondo è acclamata come Alicia Rohrbacher, ma in Italia non la sai vendere, non sai far capire agli italiani che si chiama Rohrbacher ma è italiana ed è brava e fa dei film della Madonna e la gente non lo sa, se la gente non lo sa non li va a vedere,
ma
è
certo.
Quello il problema.
Quindi non sono solo quello, è anche quello il problema.
Cioè abbiamo in mano dei gioielli
perché
non li
dentro
vendiamo.
C'è gente che non sta in televisione, cioè sono tutti attori sconosciuti.
Ma chi se ne frega alla fine? No,
a te non te ne frega, ma alla gente normale gliene frega. Ah, sto film non c'è Favino, allora ma lo vado a vedere.
Non
cioè,
lo so,
la logica è questa qua.
Però
e quindi, questi film qua li mandano al macello.
Uno bravo a fare marketing, un modo per venderlo, lo trova. Il problema è che qui sembra che si siano arresi. Non c'è l'interesse.
Non
esatto,
c'è l'interesse a farlo.
È assurdo.
Far... Cioè, questo qua.
È quello che dicevamo prima. È una cosa. Una è la conseguenza dell'altra decisione, che porta alla conseguenza della decisione di prima. Se volete dirla, il cane che si mangia la coda,
andate a vedere la chimera.
No, esatto.
Noi ve lo diciamo, cioè, noi nel nostro
state,
piccolo
esatto.
Andate a
se state in provincia e sapete che il paese vicino al vostro lo proietta, fate il sacrificio, andatevi, perché
quando uscirà, se non lo trovate al cinema, quando uscirà sulle piattaforme, compratelo, fate in modo che incassi, che faccia dei numeri la prossima volta, finalmente.
No, ma probabilmente la prossima volta il film lo farà all'estero, perché non lo produrrà più nessuno.
Ma li fa già all'estero.
E comunque anche perché siamo in un periodo, come ho scritto in questo periodo sul social, anche perché dando un occhio per le revisioni delle recensioni della redazione eccetera, in questo periodo c'è un assembramento incredibile di film meravigliosi italiani in sala, e sono 5 film che secondo me, siccome c'è lo stigma sul cinema italiano, no mica film italiano non mi interessa, sono tutti uguali. No, nel senso, in questo momento abbiamo c'è ancora domani 100 domeniche di Antonio Albanese, che è una roba
che ancora la devo vedere.
Che è il primo vero film drammatico di Albanese, al quinto film da regista. Misericordia di Emma Dante,
che pure è quello è peggio, peggio della
chimera, un gioiello. Palazzina Laff, che è l'esordio invece di Michele
peggio
Riondino con Elio Germano, che parla dei lavoratori dell'Ilva, meraviglioso. E La Chimera. Cioè sono 5.
Sì, ma questo non è il cinema italiano.
Pochi.
Sono 4 film che 5 film che è capitato che sono usciti insieme, ma il sistema del cinema italiano è altro. Al di là, a parte la Cortellesi e Albanese, gli altri, cioè io non li calcolo come cinema italiano. Oltre a questi ci metto anche quello che ho recensito la scorsa volta, Lupo,
sì, di Giorgio Diritti,
che è un altro film strepitoso e che non si è inculato nessuno perché non l'hanno distribuito.
Quindi fatevi sentire e chiedete anche voi. La Chimera, chiama ora.
Fatevi un favore, andate a cercare questo film, perché è il film più bello che vedete quest'anno.
Io invece vorrei fare una domanda a Paolo in questo momento.
Dimmi.
No, una domanda molto precisa.
Dimmi.
Ma se da un momento all'altro internet e i telefoni non funzionassero
esatto.
più, cosa faresti?
Faresti un film che si chiama Il mondo dietro di te, per caso?
Sì, Leave the World Behind, il nuovo film che trovate su Netflix con Julia Roberts e Ethan Hawke, che interpretano una coppia che
bravo,
si ritrova, che va a passare un weekend, un po' di una coppia. Tra l'altro una coppia di marito e moglie con 2 figli, lei un po' nervosa, un po' insomma
un po'.
Sull'orlo di una crisi di nervi, vanno a fare un weekend in una casa affittata su Airbnb fuori New York, in un posto carino. Durante la sera però arriva Mahershala Ali, che è con sua figlia, che è il proprietario della casa, che dice: scusate un attimo, io sono il proprietario, mi presento, siccome sta succedendo questo casino a New York sono venuto qui. E loro dicono: quale casino? In pratica è un film che ti porta dal punto di vista di questi personaggi durante una crisi mondiale di cui non sanno bene cosa stia succedendo.
Crisi tecnologica, diciamo così.
I cellulari smettono di funzionare,
esatto.
La TV non va, sono tagliati un po' fuori. Cosa fai in un momento come questo? Come interagisci con le persone? Di chi ti fidi? Di chi non ti fidi? Che cosa
si torna negli anni 90 di colpo,
ma soprattutto Kevin Bacon, che era tuo amico, rimane tuo amico?
C'è anche Kevin Bacon.
Che cameo, raga, posso dire subito in apertura
che è un grande Kevin Bacon. Kevin,
sì,
Bacon è sempre Kevin Bacon non solo è un grande, ma porta anche un cognome
interessante
che ti fa gola sempre.
Esatto, Gavino Pancetta. Fa un cameo secondo me meraviglioso.
Allora, il film è del... Tra l'altro il regista del film è l'autore di Mr. Robot, che si chiama
Sam Esmail, autore anche di Following, una serie TV antologica, dove la prima stagione era con Julia Roberts.
Guarda caso.
E i due direi che lavorano molto bene insieme.
Allora, è un film molto interessante secondo me, perché ti pone nella posizione di queste persone mano a mano che si affacciano a una situazione che non conoscono e che step by step si sviluppa. Quindi riesce a creare quella sorta di curiosità e di sorprese, di dubbio o comunque tensione su quello che è la situazione più grande, cioè la situazione mondiale di quello che sta succedendo, dal punto di vista di chi non sa cosa sta succedendo.
È classico film stile Cloverfield, in cui tu sei all'interno di una storia
più grande, piccola in un contesto più grande,
e non sai, cioè, solitamente siamo un po' onniscienti e sappiamo cosa succede a livello globale, invece questo caso qua tu non sai esattamente che cosa succede fuori, ma e quindi è molto più immersivo da quel punto di vista, sì, lì, di punto di vista, perché è molto più realistico rispetto a quello che puoi vivere tu.
Sì, ti
no?
chiedi in continuazione cosa farei io in quella situazione, non so se è capitato anche a voi. L'unico problema del film, secondo me, è che la forza del film è tutta qui, cioè la forza del film è questa.
Allora, c'è in questo film c'è un'ottima, secondo me, scelta musicale originale.
Assolutamente.
I titoli di testa sono bellissimi, secondo
cioè,
me.
Il film è diviso a capitoli e ci sono dei titoli per ogni capitolo.
No, dico proprio i titoli iniziali. No, sì, non, sì. Molto curati, mi sono piaciuti molto. Come dici tu, atmosfere inizialmente un po' hitchcockiane, perché non sai bene cosa succede, sì, non sai chi sono i
un
cattivi.
Un po' tra Hitchcock e lo Shyamalan.
Esattamente, arrivavo lì. Secondo me, ne parlavamo prima con Teo, adesso voglio sentire il suo parere, ci sono dei virtuosismi di regia non giustificati, secondo me. Ci sono dei momenti di camera a 360 gradi, si entra e esce da una finestra per far più volte,
sì,
per far vedere.
Vero.
Secondo me non sono giustificati, poi sento Teo, invece secondo lui erano giustificati. Una particolarità della sceneggiatura, che non si trova nei film spesso, è che se ci pensate non c'è un vero viaggio dell'eroe.
Vabbè, non è che ci deve essere per forza.
No, c'è quasi sempre un viaggio dell'eroe a livello proprio, ma anche nelle commedie non c'è. Però in questo caso qua non c'è un vero e proprio viaggio dell'eroe.
Cioè, nel senso, è uno degli archetipi del racconto, ma non è che è presente ovunque.
Tu intendi evoluzione dei personaggi?
Sì,
il viaggio dell'eroe è una cosa molto specifica.
Sì, diciamo evoluzione, intendevo più evoluzione dei personaggi. Nel senso che se vedete l'arco narrativo dei personaggi è abbastanza, non evolvono, anche per come poi si sviluppa, come va la parte finale, insomma.
Hanno un'evoluzione non marcatissima, però siccome il film racconta altro, cioè vuole raccontare altro, no?
E soprattutto vuole, secondo me, raccontare proprio il fatto che non cambiamo, cioè
no, ma non c'è una critica nei confronti del
classico film dei violinisti sul Titanic, cioè nel senso il film è contro, secondo me, i rapporti umani, l'indifferenza, l'egoismo, la poca empatia, il sospetto sempre costante, il fatto che tu le cose le vedi dal tuo punto di vista ma l'altro lo sta vedendo dal suo punto di vista, ed è per questo motivo che secondo me la fotografia, quei movimenti di macchina così incredibili, questo ribaltamento del punto di vista, del fronte, della certezza, sono giustificati, perché se ci fai caso all'inizio del film c'è un movimento di macchina in macchina, scusate la ripetizione, che mi ha ricordato un po' quello che fecero in nei Figli degli Uomini, Lubezki, uh-huh, e Cuarón.
Sì, ho presente.
Con la camera dall'alto, che una macchina da presa che realmente si muove all'interno di un abitacolo di un'automobile, che è pressoché impossibile,
sì,
se ci fosse un vero operatore.
Esce dal finestrino.
Vabbè, ma quello sì, cioè, è un'altra roba. Però ci sono anche proprio dei momenti in cui è l'asse della camera è completamente ribaltato di 180, di 90, di 70 gradi rispetto a quello che stai vedendo. E a volte ci arriva anche con dei movimenti di macchina, di steady, Ronin, quello che hanno usato. Infatti sono molto curioso di vedere dietro le quinte. E secondo me ci sta, perché a parte che la cosa peggiora mentre vai avanti il film, se ci fai caso, le cose diventano sempre un po' più complesse, ma è lo stato d'animo dei personaggi, cioè tu non hai più i riferimenti che avevi, e quindi le cose cambiano. si modificano, possono ribaltarsi da un momento all'altro, e quindi tu hai questa visione che non è lineare, ma spesso ti trovi a testa in giù, ti trovi su un lato, eccetera eccetera. È un film che secondo me, a parte avere un cast straordinario, secondo me Mahershala Ali e Julia Roberts sono eccezionali. Ethan Hawke è bravissimo nel fare un personaggio che comunque è un po' sottovoce, cioè il personaggio sottomesso, no? Quello che scende subito a compromessi. E poi è pieno di simboli, di cose, a un certo punto ti chiedi se effettivamente quello che stai vedendo è vero o sta succedendo qualcos'altro.
C'è una cosa nel film che non so se vi è mai capitata a voi, cioè un pensiero molto stupido, però molto infantile, che è quello che pensi, che magari sei fan di un qualcosa che stai vedendo, una saga di film o di una serie o quel che è, e pensi, ma se morissi domani non vedrei come va a finire. Mm-hmm. Vi è mai capitato di pensare questa cosa qua?
No, perché noi abbiamo avuto un'infanzia felice.
E perché hai pensato a questa cosa?
Paolo, che guardando... brutta cosa che stai
non l'avete
dicendo.
Mai pensato a questa cosa qui?
Ma perché?
Neanche da bambini, che ne
so. Ma legato a questo
Paolo,
film
hai bisogno, Paolo,
sì,
hai bisogno...
c'è uno nel film c'è un personaggio che fa questo pensiero.
Paolo, hai bisogno di una mano, guarda.
È cagare.
No, però effettivamente volta. L'unica cosa che penso ultimamente è che spero di vivere abbastanza a lungo tanto da vedere il declino degli Stati Uniti.
Vedi, è la stessa cosa.
Però no, mi è capitato adesso.
Devi vivere neanche così.
Tra l'altro c'è una citazione dichiarata Carpenter con il figlio adolescente che mette la maglietta con Obey.
È vero. Allora,
attenzione, perché qua entriamo nel complottismo, perché c'è un'inquadratura dove c'è sulla sinistra il ragazzo con la maglietta Obey e sulla destra la bambina NASA. Più piccola con la maglietta della NASA, e quindi ci hanno visto tutti, ah, Obey, NASA, ah, Sam Esmail, schiavo dei poteri forti e anche dei poteri 50, perché ha fatto Obey, NASA, e quindi vabbè. La figura della bambina secondo me è fondamentale. Ho già letto delle critiche perché oddio, in finale non ha un finale, il finale del cazzo.
A me il finale è piaciuto.
A me il finale è piaciuto, sì, perché chiude perfettamente quello che ha aperto a inizio film. I film vedeteveli per bene, non distraetevi durante, sennò poi
il finale è perfetto.
Ok, quindi questo era, com'è che si chiama in italiano?
No, questo era, lo dico io, cioè ancora con questa cosa.
Ma mi fai chiudere la recensione almeno?
Parla per te, scena, no, questo
scusate,
era per
senza
me,
spoiler, scena più bella del film, quella in cui Ethan Hawke ha davanti tre porte e deve scegliere se aprire quella dove ci sono le capre o quella dove c'è la macchina.
Ok, lo trovate su Netflix, il film che non mi ricordo il titolo italiano,
ma il mondo dietro di te.
Il mondo dietro di te, Leave the World Behind.
Io di solito le cose che ho dietro di me le temo, però questo volevo lasciare così, con questo pensiero.
Anche quando ci facciamo le coccole,
no, però è sì, esatto, perché è arrivato il momento che tanto odiamo, e io
oddio
vi saluto per sempre. Quello dove ci salutiamo e io vi saluto, no, per l'ultima volta.
Ma no,
mi dispiace Enrico, non sai quanto mi mancherai e quanto mi dispiace.
Quanto sei falso.
Vogliamo ricordarlo intanto così, che il nostro amico Enrico
con la foto scattata da Pietro Baruni.
Sì, questa è una gag visiva.
Che è l'unico che mi fa uscire bene in foto.
No, ma la vedranno anche loro.
La vedranno anche loro.
Che ci scriverà. Questa foto in qualche modo la vedrà anche.
Sì,
anzi, l'hanno già vista tutti coloro che stanno ascoltando questa puntata.
Allora,
l'hai messa in
prima. Porco cane.
Visto che stiamo chiudendo, possiamo dire una frase noi tre colleghi, come
agguerriti
colleghi, dire una frase di saluto al nostro Enrico Tribuzio, che ci ha accompagnato in questi 5 anni.
Nel dubbio mi gratto i coglioni.
Ok, che sta per morire. Inizio io. Allora Enrico, quando 5 anni fa abbiamo iniziato questo podcast, sei stata una delle prime persone, Teo, perché lo dovevo avere,
esatto,
per forza, perché ce ne
potevi farne a meno che palle.
Dopo Teo, la prima persona a cui ho pensato sei stato tu, perché sei un amico, sei una persona con cui ci si diverte a parlare di cinema, sei appassionato come noi e sapevo che saresti stato la persona giusta ad avere.
Perché c'ho
microfoni.
Un sacco di cazzate.
Esatto, soprattutto. Quindi è stato un onore averti con noi e sono sicuro che prima o poi tornerai in questi 5 anni. Ti vogliamo bene.
Grazie, caro collega.
Dico due cose anch'io, anche perché veramente Enrico sarai una mancanza che si sentirà. So che chi ci ascolta la sentirà, perché ti hanno amato da subito. Hai fatto tutti gli effetti parte della storia di questo podcast, perché sei uno dei due nomi più presenti in tutte le nostre puntate.
Nella puntata zero.
Eri nella puntata zero, no, nella puntata meno uno, perché la puntata zero era quella sui Golden Globe e l'avevamo mandata in onda. Eri nella puntata meno uno.
Cos'è la puntata? Non esiste la puntata meno uno.
Sì, esiste la puntata meno uno. Certo. È la puntata meno uno, quella che non è diventata una puntata.
Quella che non c'è.
Quella che non c'è, la sappiamo solo noi.
Di quando eravamo al bar.
No, non c'è.
Ma come non c'è?
Parte della zero sui Golden Globe, non ci sei tu.
Ma no, e io sono sempre vantato di essere nella puntata 0.
No, tu, oddio, la puntata 1. Mi stai facendo venire un cacchio di dubbio. Nella 1 sai chi c'era? Ospite, lo dico.
No. Okay. Tanto si basta cercare.
Tanto basta vederlo.
Così se la vanno a vedere, se la vanno ad ascoltare. Ciao, caro amico.
Esatto, salutiamo l'ospite. Ma sei stato parte della storia di questo podcast senza il minimo dubbio. Vabbè. L'autore della posta del cuore.
Ricordiamolo.
Cazzo. C'è un sacco di puntate che non la mandiamo, quindi magari chi ci ascolta adesso non ha idea di che cosa stiamo dicendo. Ma poi tante puntate clamorose, anche quando eravamo in remoto, ai tempi di pandemia. Hai sempre portato uno sguardo unico, la tua voce è unica e è anche quella che hai sul sito. Io sono orgoglioso di averti tra i redattori.
Quello potrebbe continuare.
Potrebbe.
Attenzione, questa è la seconda pugnalata. No, ma come potrebbe? Quello continua.
Sì, no, nel
che
senso
cazzo te se sei in Cina te la daranno usa la VPN.
Uso la VPN.
Usa la VPN.
Esatto,
sì, sì. E quindi grazie, abbiamo visto l'affetto nella puntata 200 dal vivo, c'erano orde di fan.
In realtà non me ne sono reso conto.
Ma come no?
Perché ero un po' teso del fatto che era dal vivo, però non.
Guarda, vai a risentire quando ti presentiamo e arriviamo al punto che non è cinefilo così. La risposta quando lo dice la sala, in quel momento ci sono rimasti.
C'era dello squirting in sala. Sì.
Esistono due categorie di ascoltatori: chi ti ama e chi non capisce un cazzo.
No, in realtà io volevo farmi molti nemici, ma a quanto pare ho fallito. E quindi,
non tutte le ciambelle.
No, in realtà io non pensavo di durare così tanto, perché quando in questo podcast
io mi ricordo esatto la tua frase d'esordio è stata: io sono qui per farmi molti nemici.
Esatto. Me la ricordo anch'io, perché c'ero.
Ah, vedi,
eravamo
già c'eri tu.
Esatto, sì. È la prima puntata.
Che bello. Quante puntate ho dovuto tagliare per le cose che hai detto?
Ma io sta cosa l'ho
verificata. Questa cosa la possiamo svelare
sì.
Adesso
sì, sei la persona a cui ho dovuto tagliare più pezzi nelle le uniche volte che ho tagliato le puntate è stato quello.
Facciamo una puntata solo con le parti tagliate.
Si potrebbe fare.
Comunque io vorrei ricordare, sai, in queste cose qua
è il tuo momento.
No, in queste cose, momenti qui si ricorda sempre, non so, con la musichetta, eccetera. No, com'era la musichetta quella della
Gabriel Sobo
di mai dire gol quando c'erano le persone
sì, quella era quella del maratoneta.
Esatto.
Mi ricorderò sempre una puntata in cui eravamo noi quattro. È stata una di quelle dove ho riso di più, dove hai ipotizzato, hai lanciato l'idea di uno script per Gabibbo Begins.
Non me lo ricordo.
Avevo già capito che stavi andando l'anni. Dio. No, ma perché poi tra l'altro è stato tipo un come si dice, un misunderstanding nato dal nulla, ed è stato veramente.
Allora, ora un appello.
Comunque,
a voi.
Veramente fare il film Gabibbo Begins, ma è geniale.
Facciamo un appello a voi ascoltatori, commentate, questa puntata è importante per Enrico, è importante per noi, importante per la storia del podcast di Cinefax, commentate con una frase di saluto per Enrico, che poi
gli
leggeremo in modo che lui si gratti i coglioni.
No, Enrico, comunque, in ogni caso, com'è che vai giù, aereo, treno?
Allora, diciamo che il problema grosso è fare Milano Centrale Rogoredo, perché ci mette sempre un botto, però poi da Rogoredo a Pechino è un attimo.
Ok. di andare piano.
Con questo chiudiamo. Io volevo ringraziarvi, insomma, di avermi dato comunque questo spazio che non era scontato. E io all'inizio, quando diciamo in un anonimo corridoio siete venuti, non mi ricordo se tutti e due, uno dei due, a dirmi: ma stiamo facendo un podcast, vuoi venire? Io ho detto: che cazzo è un podcast? Poi ho detto: no, devi dire di un po' di cazzate sul cinema. Ho detto: ah, vabbè, le cazzate le posso dire. Pensavo di durare di meno, perché io ho detto, ho pensato tra me e me, ho detto: ma io dico quello che cazzo mi pare, poi se dicono che è un po' troppo, che non va bene, che mi censurano, e dico vabbè, arrivederci, grazie.
E invece, come hai visto, ti abbiamo censurato, come... ma te lo abbiamo detto solo 4 anni dopo.
Esatto. Ma siccome io apprezzo l'operato di Giuseppe Stalin, apprezzo anche il vostro operato, perché questo è un operato puramente staliniano, e quindi io vi ringrazio di avermi sopportato tutti questi anni e di avermi fatto dire un sacco di cazzate. E, insomma, mi mancherete anche voi, però naturalmente io spero che sia trasparita un po' della nostra comunque genuinità. Stiamo qua a chiacchierare tra amici, praticamente. Paolo Cellammare, anche se non è il conduttore, mi fa segno di chiudere, quindi io purtroppo non volevo chiudere questa puntata.
Come gli Oscar,
ti saluta
la,
anche,
la dobbiamo chiudere.
Ti saluta
forza.
Anche cosa?
Quindi vi saluta Pietro Baroni.
E sto cazzo!
Stavamo scherzando, dai, levati dai coglioni!
Hai rotto il cazzo!
52 mesi di ospitate, cioè, ma ti rendi conto? Ma neanche Barbero da Mentana.
Dai,
è una roba improponibile.
Ciao, butta sta sigla, dai, di sigla.
No, prima salutiamo Teo Yusufian.
Ah, ciao, ne?
Hai imparato, bravo.
Salutiamo Paolo Cellammare.
Se amate
Paolo
il cinema,
andate
al cinema.
Buonanotte, amiche e amiche.
Ma glielo rubi così da sotto i piedi. Ma sei veramente
se non l'ultima volta, quando potevo farlo?
Ma sei un merda.
Arrivederci, cari amiche e cari amici, e ci rivedremo tra 25 anni e nel frattempo, sigla.
Ciao!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.